Allora, le regole sono queste. Le domande le faccio io, tu dai le risposte. La prima volta che sento che tu mi fai una domanda, io ti devo dare una risposta e chiudiamo tutto. Questa cosa finisce lì, ok? La seconda cosa è non devi ridere. Non ridere, questa è una radio seria, va bene? La terza cosa è che c'hai un'ora di tempo per dire tutto quello che ti chiederò e devi portare tre canzoni. Tre canzoni con cui mi devi esaltare, va bene? È tutto chiaro?
Sì.
È tutto chiaro?
È tutto chiaro.
Ok. Siete su Radio NK. Gentile popolo di internet in generale, amanti del radioascolto in particolare, buonasera e benvenuti a The Sink. I panni sporchi si lavano in pubblico. Io sono l'autoproclamato demiurgo di Radio NK e con me questa sera ho un ospite speciale, una voce femminile, una cosa che non vi capiterà spesso di trovare qui a Radio NK, perché Radio NK è una radio eminentemente sessuofoba e quindi ci stiamo tutti tra uomini, anche maccioni, diciamo così. Diamo il nostro benvenuto a Radio NK a Marta Casarini.
Ciao Radio NK.
Ciao, buonasera. La nostra amica è venuta qui a Radio NK per parlarci di cose di vario genere. Allora, due parole per presentare il nostro ospite, che tra l'altro è venuta anche sostanzialmente a gratis, cosa che non fa di solito. Tipicamente si fa pagare anche
abbastanza bene sì,
per
sì.
Partecipare a delle trasmissioni radiofoniche. Marta Casarini, autrice, scrittrice, illustratrice.
No, illustratrice no.
Cuoca, massaia, diciamo così,
sì.
Esperta di cucina, pittrice, compositrice, cantante. C'è qualche altra cosa che mi sto dimenticando di te? No? Sì,
no.
Parrucchiera anche, famosa, abituata anche ad acconciare persone, cose, eccetera, eccetera. Ha pubblicato 2 anni fa, se non ricordo male,
tre ormai,
anni fa, quello che dovrebbe essere il suo primo romanzo.
Sì.
Che si chiama Nina Neal.
Giù per terra,
esatto. Volevo che tu me lo completassi per una casa editrice locale che i nostri ascoltatori di Radio NK avevano già sentito nominare altre volte, che è la Voras di Alfonsine.
Esatto.
E io in quel contesto lì ho conosciuto questa signorina.
Sì. Cioè, io in realtà non ricordo di averti conosciuto in quel contesto lì,
no,
però più o meno.
Cioè, l'ho conosciuto ho visto la persona, ho detto, secondo me prima o poi la devo invitare a Radio NK. E sono passati 3 anni, però come tu ben sai, il mondo, come dire, ci sono tante cose da fare, non è che c'avevo tutta questa urgenza di invitarti
a
Radio
NK. Guarda,
poi è capitato e va bene
sì,
così.
Sì.
In realtà l'ho invitata per altri motivi, cioè per poter catturare Radio NK, questa autrice, prima che diventi una merce intrattabile rara, cioè quando farà il grande passo, perché adesso, fino adesso è stata una scrittrice per una casa editrice indipendente,
sì.
Non voglio dire una piccola casa editrice perché è un po' offensivo, visto che tantissime cose in Italia vengono fuori da esperienze piccole.
Sì, anche perché hanno già pubblicato
sì, 50
tanti
libri.
Sì,
non è una piccola casa editrice, è una casa editrice indipendente romagnola. Adesso ha fatto il grande salto e sta per pubblicare un libro per una casa editrice un po' più grande, la RCS. No, vabbè, cioè, per carità, cioè, non c'è niente di male a voler guadagnare ben soldi dal proprio lavoro,
facendo i giusti compromessi.
Sì, certamente.
Certo.
E stai per pubblicare un libro che uscirà esattamente a gennaio.
Il 9 gennaio.
Il 9 gennaio, quindi subito dopo le feste.
Subito dopo, sì.
E siccome subito dopo le feste tipicamente uno ha abbastanza avuto un'overdose tipicamente di feste e di cibo, mm-hmm. Il tuo libro parla di feste e di cibo.
Esatto, no, feste non proprio, però di cibo,
Di cibo in maniera abbastanza importante, cioè nel senso che è un... Si può dire che è il tema centrale del libro.
Esatto.
Ok, è un libro che si intitola... Anita friggeva d'amore.
Sì.
Non ridere.
No, non
è una
ride.
Delle regole, non devi ridere.
Hai ragione.
Anita friggeva d'amore, sì. Questo è il titolo del tuo romanzo.
Sì.
Ed è un romanzo abbastanza corpulento, nel senso... Cioè,
no, è breve.
È breve.
Sì, hai già sbagliato.
No, nel senso che...
Chiaramente, non è una domanda, non ti puoi fermare.
Chiaramente, no, infatti mi sono fermato solo un attimo giusto per dire, cioè, con quale autorità tu potevi inventare uno studio della DNK e come dire, confutare quello che dico. Comunque,
no, ma io mi sento sempre a casa mia,
certo,
sempre a mio agio, dove mi metti sto.
Sì, infatti, questo quindi... va bene. Intanto vi preciso che qui dietro di me, qui di affianco a me, intanto preciso che Marta siede alla mia destra come i giusti. Tipicamente c'è un altro mio amico e collega della radio che siede qua alla mia sinistra come gli sbagliati. Questa volta sono io che faccio gli onori di casa, ma c'è un altro ospite che però per il momento potremmo chiamare un ospite muto. Sì, e tiene il punteggio e ha fatto un gesto come dire Marta Casarini 1, Demiurgo di Radio NK 0. Comunque, io non, cioè alla fine non è che faccio queste cose per anche perché poi spesso vinco ai punti, vinco alla distanza. Comunque, vabbè, torniamo a Marta, ad Anita friggeva d'amore.
Sì.
Anita è il nome di una persona, è il protagonista, la protagonista femminile del libro, no?
Sì, è la protagonista.
Io non ho letto questo libro. Anche
allora,
perché...
diciamo che il protagonista è proprio... No, non puoi averlo letto perché...
No, perché appunto... non me l'hai mai fatto leggere.
No, ma perché sai, preferisco che tu lo compri, sì. Almeno uno. Così
sì, io lo andrò a comprare e tra l'altro mi verrò anche a farmi autografare la mia copia, come tra l'altro ho...
In fila, a Modino,
sì.
Da Feltrinelli.
Sì, esatto. Aspettando. Poi tanto che sono da Feltrinelli, tra l'altro. Tanto che sarò da Feltrinelli, ne approfitterò per comprare che ne so, uno snack. Una barretta di muesli sano,
sì,
che adesso vendono da Feltrinelli.
Biologico, 100%.
Sì, esatto. Il tuo libro, la protagonista femminile del tuo libro è Anita.
Sì.
E perché friggeva d'amore? Questo intanto bisogna che ti spieghi un attimo il motivo di questo titolo.
Allora, io inizialmente il mio libro l'avevo chiamato Il sapore dei muri. Addirittura prima si chiamava Anita leccava i muri o la bambina che leccava i muri. Non fare facce strane.
Io non faccio facce strane.
In tanta gente mi ha fatto notare che il verbo leccare, bambina che leccava, non era proprio adatto.
Mm.
Quindi ho detto vabbè, cambiamo il sapore dei muri, tra l'altro anche con sotto suggerimento di uno della Voras,
sì.
Che,
si può
Massimo
dire,
Padua,
Massimo,
sì, si
che salutiamo,
dire. Ciao
Max
Massimo.
Padua.
E quindi era più adatto. Poi in realtà l'hanno di nuovo cambiato perché sai come sono questi del marketing, no?
Sì.
Delle grandi
e quindi
aziende.
Non, il titolo esula un po' dalle tue volontà iniziali.
Io
però...
avrei voluto che nel titolo ci fosse comunque un verbo legato al mondo culinario, gastronomico. Quindi
sì.
Va bene,
friggeva, sì.
Va benissimo. In più ci penso e più dico, beh,
sì.
Ambivalente questo termine, perché friggere d'amore vuol dire
sì.
Anche
sì,
così
vuol dire
soffrire.
Preparare cibi friggendo, però vuol dire anche appunto soffrire d'amore.
Esatto, poi vivere appieno il sentimento
dell'amore.
Questa è la scusa che mi sono trovata per farmelo piacere.
Sì, io per dire tante volte ho dovuto trovare scuse per giustificare l'acronimo NK, che non significa assolutamente niente, non è la sigla di qualcosa, però tutti mi hanno detto cosa vuol dire NK? Non significa niente. Anita friggeva d'amore non significa niente, però lo dico senza bonariamente, nel senso
no
che,
ma no, ci sta comunque,
ci sta.
Con il testo sta benissimo e alla fine adesso adoro questo titolo, mi piace molto.
È un romanzo che prende spunto dalla tua passione per la cucina, perché anche tra le altre cose,
sì.
Perché il primo libro che tu hai scritto che ovviamente non ho letto e tu mi descriverai brevemente, non c'era niente a che fare con la cucina, no? Invece sì, qualcosa sì.
Qualcosina sì, perché io comunque ho sempre amato mangiare e cucinare.
Sì.
E il primo libro, molto autobiografico, parlava di una ragazza che mangiava molto e sfogava le sue frustrazioni sul cibo.
Sì, quindi...
E quindi c'è una parte anche, diciamo... culinaria,
sì,
non nel senso positivo forse,
sì,
invece
un pochino più negativa, diciamo,
esatto, un
così.
Po' più oscuro, anche perché appunto questa Nina Neal già dal nome fa vedere subito la sua depressione, la sua tendenza a isolarsi e andare giù, appunto,
sì,
giù,
appunto
per terra.
Giù per terra.
E invece Anita è un entusiasta del cibo, in realtà, è un personaggio molto positivo.
Sì, è un periodo in cui il cibo viene, cioè nei media è presentato in maniera molto positiva, e questo
sì.
Non è un brutto, cioè non è un brutto risultato.
Ma sai, nei momenti di crisi ci si aggrappa molto.
Sì, è un momento un po' di crisi e il cibo è una buona attrattiva.
Sì.
E dici così molto rapidamente, ma anche non rapidamente, nel senso prenditi il tempo necessario per spiegarci in che maniera entra il cibo nel tuo libro.
Allora, è vero che è il tema centrale,
sì.
Il cibo, però è, attenzione che questa è la frase tofica, è una metafora della vita,
sì,
naturalmente.
Io aspetto molto volentieri il termine polisemico, però ancora non l'ho sentito.
No, non lo sentirai mai dalla mia bocca.
Peccato, peccato, vabbè.
Allora, il vero protagonista di questo libro in realtà è un maschio ed è il nonno Gauloise. Che è il nonno di Anita, e a un certo punto il nonno scopre che Anita ha un dono particolare, ovvero riesce a sentire il sapore delle cose senza assaggiarle. Per esempio, sa ricreare cucinando il sapore di una gita al mare oppure di un tavolo di legno. E quindi il nonno, che è già un appassionato di cucina,
sì.
Belga. Lui è belga,
sì.
Ed è appassionato di cucina in generale, soprattutto
italiana. Sì, una buona
italiana.
Etnia, diciamo, i belgi.
Sì,
non li
fanno delle
conoscevo
buone
come
birre.
culinari. Sì, li conoscevo al massimo, sì.
Esatto.
Come grandi, come dire, come persone della sessualità discutibile e come buoni fabbricatori di birra. Però non credo che nessuna delle due categorie rientri il nonno. Nonno Gauloise, che peraltro si chiama
Non
come
l'ho
una...
specificato.
Sì, si chiama come una marca di sigarette. E questo mi spieghi più o meno le multinazionali quanto ti hanno pagato?
Tantissimo.
Ah, ok,
l'ho
perfetto.
fatto apposta.
Ok.
Comunque, niente, questo nonno Gauloise, appunto, nato in Belgio,
Sì.
da genitori belgi,
Sì.
non è abituato a mangiare bene.
Sì. Ah, no.
Diciamo, adesso in
Ho
Belgio si
detto un
mangia
sì, di
benissimo.
troppo. Sei stato in Belgio, sei abituato a frequentare il Belgio.
Sono stata in Belgio,
Sì, ed
sì.
è un posto dove si mangia bene.
Adesso sì,
Non l'avrei mai
però
detto.
essendo il nonno Gauloise nato alla fine degli anni 20...
Si mangiava il pappone in Belgio negli anni 20, negli anni 30,
Sì,
cioè...
non c'era una raffinatezza che può esserci
Sì,
oggi, diciamo
ok.
che... Il piatto nazionale erano le patatine fritte con le cozze. E
No,
tuttora,
questo è vero.
è vero,
No, no,
tuttora
ma...
se vai
Cioè...
in Belgio ti portano questo enorme pot-au-feu che sarebbe... Che sarebbe una enorme pentolone.
Sì, alle pot-au-feu,
Le pot-au-feu.
grande, cioè famoso come la piedina in Romagna.
Esatto.
Sì, che è una tegamata, diciamo
Una
così.
tegamatona di cozze e patatine
Fritte,
insieme.
anche le
Sì,
cozze fritte.
purtroppo no. Cozze lesse, patatine
Ed è
fritte.
il piatto tipico belga.
Tipico.
Ok. No, no, no,
Esatto.
va bene. Posso capire un nonno che già si dà da usare un tavolo di legno, comincia a trovarlo anche abbastanza interessante, diciamo, un sapore comunque diverso dal solito. Vai pure avanti. Allora, no, stavamo parlando appunto del fatto che il cibo nel tuo libro è per metà, cioè, diciamo, protagonista del libro, ma non è come dire, è la molla che fa scattare.
Esatto, io direi che il protagonista vero e proprio è il nonno,
Ah, ok,
però insomma poi
perfetto.
lo decideranno i
Vabbè,
lettori. Io non
certamente.
voglio dare linee guida
No, 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 ma
alla lettura.
infatti.
Guarda, il bello di una vera opera d'arte è che ognuno ci vede quello che vuole, quindi
Io non ti
guarda.
sto guardando mentre dici queste cose perché non volevo suscitare il tuo riso. Allora, no, no, è vero, comunque, è verissimo questa cosa che nelle opere d'arte ci vedono, ognuno ci vede quello che preferisci. La prima volta che hai iniziato a scrivere, che immagino come tutti noi sia stato con i temi alle elementari, più o meno.
Sì, a 6 anni, sì, primo quando, giorno quando di scuola, quando si comincia a scrivere.
Ci sarà stato un momento, chiaramente, della tua vita, cosa che mi immagino non sia stato 2 o 3 anni fa, in cui hai detto, ma forse ci potrei anche fare una carriera con i libri, che è stato più o meno.
Ma sì, in effetti sin da quando mi ricordo ho sempre voluto fare questo di lavoro, proprio per vivere, fare la scrittrice. Sì. Però non mi ricordo esattamente quando.
Ah.
Mi ricordo che ho sempre scritto, ma soprattutto sempre letto con molto piacere.
E questo...
E quindi sì, più sì, che scrivendo me ne sono accorta leggendo, perché leggendo stavo benissimo, mi divertivo, soffrivo insieme ai personaggi e volevo dare queste stesse emozioni, queste stesse sensazioni a chi mi avrebbe letto.
Quando sei passato da una casa editrice piccola, di nuovo prendetelo con le molle come ho detto all'inizio, una casa editrice locale, alla grande holding dell'editoria italiana, cos'è la cosa che ti ha dato più come dire, che ti è saltata più all'occhio facilmente? I buffet nella...
Guarda, il buffet l'unica volta che ho partecipato, per ora spero non sia l'ultima.
No, mi auguro anche per te.
A un evento ufficiale organizzato, sì, da RCS.
Sì.
Il buffet era organizzato e realizzato da Grom. Non so se tu sai chi sia Grom.
Sì, so che è un gelataio.
Esatto.
Sì. Famoso per le figure, tra l'altro, da gelataio si suol dire, simili a quelle da cioccolataio.
Da cioccolataio.
Sì.
Sì, sono due fratelli che hanno messo in piedi questa azienda internazionale,
sì,
di gelato.
Sogno che si chiamino Ugo e con dei nomi... Tre lettere, tipo Ugo Grom, cioè, perché cognome corto, nome corto per me è l'ideale. Comunque vai avanti. C'è si fa per dire, perché io non sono mai stato nell'editoria, non sono mai stato neanche nella radiofonia vera, figuriamoci. E tu la prima cosa che hai visto in uno di questi, sì, banchetti, diciamo,
sì,
così,
per dire che insomma i banchetti sono delle cose meravigliose. No, io poi non ero invitata a questo banchetto.
Ah.
Cioè io dovevo andare a presentare in anteprima il mio libro, c'era,
sì,
Filippo D'Averio, Andrea De Carlo, tutti,
sì,
questi personaggi, e Marta Casarini,
sì,
che effettivamente ha detto, beh, ma non è all'altezza degli altri, non invitiamola al buffet.
Invece?
E invece io ho detto, guarda, almeno una brioche col gelato me la prendo.
Sì,
e
una focaccina, cioè, come era la focaccina
via
di Grom?
Buonissimo.
Valeva la pena?
Sì.
Ah, ottimo, sono contento,
sì,
per,
sì,
te.
Comunque la cosa che mi ha colpito di più in generale sono gli spazi, anche perché,
ah,
c'è la Voras, a cui io voglio un gran bene.
Sì, sì, ma infatti non era per fare un confronto tra prima e dopo la cura, chiaramente, era per dire, cioè, quando uno passa, io non ho mai conosciuto nessuno di persone che sia passata alla grande editoria, quindi mi domandavo, dice, cos'è? Per uno che lavora, nel senso che adesso non voglio sminuire la tua opera, ma è un lavoro quello dello scrittore, cioè, per uno che lavora nell'editoria come scrittore, cioè, cosa si accorge quando uno va, come, che ne so, se io che di professione faccio l'ingegnere, vado in uno studio privato, in una grande società, mi accorgo di alcuni dettagli che da una parte sono A e da un'altra parte sono B. Mi domandavo quali fossero i dettagli che saltano subito all'occhio nella grande editoria, gli spazi.
Sì, gli spazi, perché comunque RCS è una città, in,
sì,
realtà, è un poco fuori Milano,
sì,
è gigantesco, ci lavorano più di 2000 persone, quindi io da una casa editrice che è composta da un palazzo, no, neanche un palazzo, da una casa,
sì,
di 2 piani, una casa piena d'amore,
sì,
di 2 piani,
sì,
sono arrivata in questo... questa città,
sì, ghiacciaio e vetro anche,
sì,
dove c'erano solo case
fredda,
su case, catrame e cemento, sì, nella grande città, quando sei arrivata nella grande città, diciamo, nella grande Babilonia, diciamo, che è Milano, la prima cosa che ti ha colpito sono le dimensioni della,
sì,
struttura.
Poi sì, io mi sono subito fatta riconoscere.
Non racconta, no, aspetta, c'è la cosa, allora, perché c'è una regola di NK, siamo all'inizio ancora, siamo molto all'inizio della trasmissione. Poi non parleremo solo di libri, ma adesso parliamo di libri, visto che è la cosa importante per la tua vita ed è anche il motivo per cui è stata invitata. Sappi che nel prosieguo delle trasmissioni di Radio NK, tipicamente verso i tre quarti si entra nello scatologico.
Ah, molto bene.
Però se devi parlare di scatologia, ma anche di escatologia, nel senso che se devi raccontarci della fine del mondo, queste cose qui fallo nella terza, nel quarto
di trasmissione.
Comunque diciamo che ha iniziato male, questo, cioè, sento
male, la figura da Grom prima, ecco.
Sì, sì.
Più o meno.
Ti sei imbucata, diciamo così, da Grom, dico. Sì.
Sì, no, più che imbucata, appunto, ho fatto una figura un po' da gelataio.
Sì, va bene, però quante persone ci sono state? 200 persone, tra cui il gota dell'editoria italiana.
Sì.
Se nel mezzo ci sarà stato qualcuno che non era invitato, ecco. Tu eri una delle più invitate lì dentro, nel senso che...
Ma sì, ma vabbè, fino a un certo punto.
Ok. E ti è stato spiegato perché il tuo libro esce il 9 di gennaio, precisamente?
Sì, mi è stato spiegato.
Si può dire? No, forse meglio di no. No.
Sì, io lo dico senza problemi, ma poi non è mica un segreto.
Per una questione di product placement.
Bravissimo.
Perfetto. E raccontaci un po' in che senso, perché io ho sparato un parolone che è fin troppo facile da usare, però...
non ho capito
il product placement, sì, che è appunto quando è il momento di piazzare il prodotto sul mercato. Vabbè, lo dico anche a beneficio dei nostri ascoltatori che sono non particolarmente saputi come me dell'editoria italiana.
Dici pure,
no, vabbè, insomma, ne sai un po' più di me.
E niente, il mio libro in realtà doveva uscire a ottobre, il 3 ottobre.
Sì.
E invece a ottobre sono stati piazzati anche i libri di Veltroni, del Papa e di vari altri scrittori di peso.
Sì. E cioè, fammi capire, Marta, scusa se... No, ho capito perfettamente. Cioè, qualcuno alla RCS temeva che il tuo libro potesse andare a dare fastidio al Papa? In qualche forma sì, non ridere, cioè, in qualche misura sì. No, perché, cioè, per quanto il tuo libro, che appunto si intitola Anita friggeva d'amore,
sì,
sia un libro che parla di buoni sentimenti, e mi auguro, perché dalle premesse dovrebbe parlare di buoni sentimenti.
Sì, ma questa parola amore dovrebbe già farti capire un po', sai.
Sì, però io non lo metterei nello stesso piano del libro di Benedetto XVI. Lo dico perché di solito Benedetto XVI non frigge d'amore.
No, in realtà ti dico, pensavano che il libro del Papa potesse dare fastidio ad Anita.
Al tuo, sì.
Sì, perché insomma l'avrebbe molto smorzato.
Sì, ho capito. Anche di Veltroni posso più capirlo, nel senso che è buonista, che non so. Ma magari poteva fare concorrenza al libro della Parodi, che non so. Benedetta Parodi, scusa.
Guarda, ti ricordo solo che anche Benedetta Parodi è pubblicata da RCS,
sì,
e che
e vi guardate in cagnesco
e che no, tutti i no, dirigenti vabbè di RCS sanno di questa intervista.
Questa intervista potrà essere ascoltata dal GOT dell'editoria italiana.
Sì.
Allora, l'ottima Benedetta Parodi, io guardo sempre i suoi programmi alla TV e ne trovo anche fonti di ispirazione per i miei slanci culinari, tipo quando devo scongelare i cubetti di spinaci, non manco mai di essere di menzionare questa lettura. Comunque il tuo libro non si scontra chiaramente con un libro di ricette di cucina, perché in realtà il tuo libro non parla di ricette di cucina.
No, il mio è comunque un romanzo.
Esatto.
È narrativa.
Cioè, esatto. E quindi non è che alla fine, dopo aver letto il tuo libro, io sappia di più di come si cucina qualcosa.
Non è detto, sì. Può essere anche, per esempio, c'è la ricetta del brodo. Però queste, tutte le ricette contenute sono finalizzate alla narrazione, quindi non è suddiviso per alimenti, ok. No, è proprio una storia. È una storia piena di cibo. E
sì,
quindi quando racconto come si fa il brodo non è che ti dico le quantità esatte.
Beh, certamente.
Cioè, romanzo la preparazione del brodo.
E deriva da una tua esperienza diretta di preparazione del brodo.
Certo, come tu ben sai, io faccio un ottimo brodo.
Sì, grandissimo. Puoi segnare 2-0, perché come tu ben sai è un'espressione che mi sento proprio, cioè, vorrei far proprio il fatto che effettivamente ben so. Va bene, andiamo avanti con queste chiacchiere che stiamo facendo, che a questo punto possiamo anche chiamare intervista, visto
certo
che adesso ho imparato che questo podcast viene ascoltato da gente ben più in alto di me nella scala sociale.
Certo.
Il libro quando nasce, Marta? precisamente.
Il libro nasce tantissimo tempo fa, nasce appena finito di scrivere Nina Neal, quindi nel 2009, quasi 2010, 2000, diciamo.
Sì, 2 anni fa.
Sì.
Vabbè, ma cioè, è noto che il parto letterario non è una cosa che debba essere per forza fatta in 5 giorni.
No, certo. Oddio. Questa è una cosa che effettivamente io devo ancora imparare, perché scrivere ci metto veramente poco e scrivo di getto.
Far di conto un po' peggio.
No, far di conto non riesco ancora.
Okay.
Mia mamma, che mi vuole molto bene, naturalmente, come tutte le mamme, come giusto che sia, dice che io ogni cosa che faccio la faccio bene, tranne le tabelline.
Va bene.
Non sono in grado.
Infatti questo poi apre la strada a un'altra domanda che ti farò fra un po'. No, ma finisci pure, dicevi che hai iniziato a scrivere questo libro nel 2010, anche abbastanza di getto, perché è tua abitudine.
Io poi avevo scritto una storia che adesso, rileggendola, è abbastanza illeggibile, incomprensibile.
Ma è abbastanza tipico.
Sì, forse sì, non lo so.
Cioè, nel senso che, siccome anch'io frequento l'editoria alta, no, so che molti scrittori scrivono una cosa di getto e poi la rileggono e dicono: ma che cosa ho scritto? Cioè, può capitare, non è una cosa così,
è così
remota.
E così, io, sai, sono sempre stata abituata a scrivere in breve, nel senso che ho da tanti anni un blog sul quale proprio amo scrivere. Infatti ancora dopo 7 anni cerco di ritagliarmi sempre un po' di tempo per scriverci su, perché è veramente diventato il mio diario.
Sì, lo citiamo perché siamo su internet, magari qualcuno intanto che sta ascoltando questo podcast gli vada per un'altra finestra del browser.
Dici.
E a guardare come si chiama. Si chiama
What a Wonderful Blog.
Perfetto, che è ospitato su
Blogspot,
su Blogspot, What a Wonderful Blog.
Esatto.
Ok, vai pure avanti, scusa, no, perché si deve dire, come noi dobbiamo citare ogni tanto la chat, che è radnk.com/chat, se qualcuno vuole intervenire, mi sembra che sia giusto che qualcuno conosca anche il tuo blog.
Giusto.
Magari avrà un sacco di utenza, che cavolo.
Sì, guarda,
sopra.
Non ti sto neanche a dire,
vabbè,
ma proprio miriadi di
ma
commenti.
Non lo so, cioè, ma non lo so, io personalmente abbiamo una radio web che ha un commento al mese, quindi non è che voglio stare qui a dire guarda, ti insegno io come si sta al mondo, però tu hai iniziato a scrivere racconti e hai iniziato a scrivere un blog
esatto.
Da mo, diciamo così, suol dire
da mo.
Questo blog hai detto che hai iniziato a scriverlo grosso modo nel 2010, anche questo,
no,
nel 2009.
No, prima,
okay.
Sarà stato 2004-2005.
Perfetto, ma quindi è più o meno l'età della Radio NK che nasce nel 2004, quindi è da quasi 10 anni che tu scrivi in questo blog.
Sì.
Racconti brevi.
Di solito io ho un blog personale, per cui è proprio come se scrivessi del mio diario, delle cose che mi succedono tutti i giorni.
Sì.
Impressioni.
Sì. E questo lo fai da tanto?
Da tanto.
Però solo dopo un certo tot di anni hai iniziato a scrivere una cosa più lunga, e questo ci può stare.
Sì, anche perché io non pensavo sinceramente di scrivere romanzi, e mi ha contattato il già citato Massimo Padua,
che salutiamo,
della Voras, e dicendomi: guarda, io seguo il tuo blog e mi piace molto, prova a scrivere un romanzo per noi.
Quindi
è da lì che ho cominciato.
È stato, diciamo, un po' il tuo pigmalione, diciamo.
Assolutamente.
Così.
Sì, infatti gli devo molto.
Sì, beh, non dirlo ridendo.
Non so.
Sì, gli devi molto. Cioè. E tu, lui ti ha spronato a fare il primo romanzo.
Esatto. E da lì
a
poi
fare,
è partito.
Scusa,
tutto.
A scrivere.
A fare.
Sì, non si fabbrica,
non
si fa.
Non si costruisce. Esatto.
Allora.
Sì, gratis non è lavoro, come tu sai.
certo, infatti mi immagino che il peraltro ottimo Max Padua ti abbia versato qualche forma di emolumento per la tua opera.
Certo.
Comunque, vabbè, hai scritto il primo romanzo.
E anche poi, uscito quello, ho cominciato a prepararne un altro, appunto, che è diventato Anita friggeva d'amore,
che inizialmente parlava di gente che leccava i muri,
di questa bambina che aveva una carenza di calcio e quindi leccava i muri, perché sai che i bimbi che leccano le pareti esistono veramente?
Sì.
Hanno carenza di calcio.
Non lo sapevo, però apprezzo questa precisazione, infatti non si finisce mai di imparare. Oggi ho imparato che quando vedi un bambino che lecca le pareti non lo devi mandare al TSO, no. Ma gli devi dare un po' più di
formaggio,
di latticini, diciamo,
esatto,
così.
E
sì. Finisci pure, scusa.
Ah, niente, quindi vabbè, io avevo scritto questa roba che era veramente molto incasinata, piena di personaggi che non si sapeva dove andassero a parare, eccetera. A me sembrava naturalmente bellissima, perché
sì,
ogni scarafone,
sì.
E ho provato a mandarla di nuovo alla Voras, giustamente i Voras l'hanno guardata e hanno detto: ma che cacchio hai scritto, non si riesce a leggere, non ce la sentiamo di pubblicartelo. Io naturalmente inizialmente mi sono sentita morire, ho detto: ma come, questo è un capolavoro, non capisco, eh? E l'ho mollato lì, ho mollato questo manoscritto tra lacrime e sangue.
T'ascolto, io ogni tanto riesco anche a tacere, per cui vai pure avanti.
Addirittura.
Sì, sì, è abbastanza faticoso per me, però.
Ci credo, ragazzini. Allora, niente, è rimasto lì. Ho continuato con la mia vita,
sai. Non è comunque,
sai,
che ti devi allargare, eh? Adesso
no,
ci credo, adesso facci piano, eh? Questo non è che la DNK è proprio l'ultima ruota del carro dove può venire chiunque e prendere in giro il conduttore, eh? Scusi, vado avanti.
Scusi. Niente, allora è rimasto lì, io sono andata avanti con la mia vita, sai, perché la mia vita non è solo scrivere, ma
dopo
fare
ci direi
anche
cos'è
altro.
Anche fare altro.
Ma certo.
Se si può dire. Penso di sì.
Qualcosa sì, qualcosa no.
Sì? No, no, certo. Quello che si può dire lo dirai.
Bene. E quindi quel manoscritto illeggibile è rimasto lì, non ci ho più rimesso le mani. Finché a un certo momento io stavo facendo appunto tutt'altro, stavo lavorando in biblioteca e...
Sì, non è poi tutt'altro. Nel senso,
sì, sempre nel mondo dei
beh, sì.
libri.
Cioè, lavoravi in una biblioteca, insomma, non è che lavoravi alla catena di montaggio della Ducati, detto con rispetto di chi lavora alla catena di
Guarda,
montaggio
io ho
della
lavorato
Ducati.
anche alla Ducati,
Ma
non
non
alla
alla
catena
catena
di
di montaggio.
montaggio, però ho lavorato anche
Ah,
alla
ottimo,
Ducati.
vai avanti.
E niente, non ci pensavo proprio a continuare a scrivere, addirittura sì, aggiornavo il blog, però ero molto demoralizzata, non volevo fare, non volevo continuare su quella strada lì. E un giorno mi arriva un'email da questa agenzia letteraria che si chiama Thesis. E questa email aveva tale contenuto: cara Marta, ci piace molto come scrivi, mandaci qualcosa perché ti vorremmo rappresentare. Io non avevo mai pensato di contattare un'agenzia letteraria, anche perché non avevo idea di che cosa fosse in realtà. Mi sono buttata e ho detto: vabbè, dai, vi mando questo manoscritto che ho già
Ah,
pronto.
quindi questi non avevano, magari avevano letto solo o tuoi vecchi racconti o il
Secondo me avevano letto il
precedente.
blog, anche loro
Ah,
erano
ok.
arrivati
Insomma, questo
a me da
blog
lì.
alla
Ma
fine
infatti, guarda,
catalizza l'attenzione inevitabilmente.
infatti sì, lo amo molto per questo. E niente, quindi ho mandato questo manoscritto e loro sono rimaste colpite, sono tutte donne infatti all'agenzia Thesis, e hanno scelto di rappresentarmi. Abbiamo firmato un contratto nel giro di qualche mese e avevo firmato il contratto anche con RCS. Per cui ha una storia questo manoscritto molto bella. Da un rifiuto totale a invece un'accettazione quasi totale, perché poi alla fine l'ho dovuto cambiare con l'aiuto di editor per renderlo più leggibile, appunto. Però alla fine uscirà e uscirà molto bene nella grande distribuzione, che è una nuova avventura per me, che non so assolutamente cosa significhi, che per dire i libri della stessa collana nella quale uscirà Anita, e sono venduti nel reparto libri dell'Esselunga, dove io faccio la spesa. E ogni volta che vado nel reparto patatine, dal quale io mi dovrei tenere ben lontana,
Vabbè, nel
vedo
reparto patatine
i
c'è
libri della collana
da cui
della Fabric
uscirà
Life.
il tuo libro. Ed è un libro che
Esatto.
alla fine non è poi così ripugnante l'idea che finisca negli scaffali di un
Io sono
supermercato.
estasiata
Ah, perfetto.
all'idea, no,
Cioè,
assolutamente.
va bene finché il tuo libro non viene allegato, che ne so, alle edizioni estive di Novella 2000, ecco, fin lì è ok, cioè commercialmente non è una cosa ripugnante finire nei supermercati. Cioè, nel senso
no,
che...
io sono felicissima. A parte che nei supermercati sì, si finiscono ormai tutti i libri,
sì,
quindi
anche
di ogni
per...
casa editrice praticamente.
Sì, anche perché io personalmente faccio la spesa settimanalmente in un supermercato qui locale, vicino alla sede di Radio NK, e ci vedo libri, non
sì.
solo... Cioè, non solo dei centoni, voglio dire, non solo dei libri Harmony, sempre con
no.
rispetto dei libri Harmony, che credo siano editi dalla RCS pure loro.
Non so,
non so neanche io, visto che non volevo dire troppo male della RCS, anzi, volevo dire il bene possibile, tutto il bene possibile. E, comunque, il succo del discorso è che si trovano libri, magari un giorno anch'io andando a fare la spesa si trovava il libro di Marta Caselli.
Guarda, il giorno, quando io lo vedrò, credo che sverrò.
E lo butterò dentro al carrello con la stessa tranquillità con cui butto appunto un sacchetto di patatine che mangio nei momenti di sconforto, che tu ben sai.
Ma è, questo è meraviglioso.
Sì, sì, no, ma infatti...
Invece che tocciare il dito nella Nutella...
Sì.
Prima lo tocci e poi ci sfogli le pagine.
Sì, sì,
bellissimo.
In effetti non è un'immagine così ripugnante, è tutt'altro.
No, io sono contenta. Poi io sono naturalmente pronta a prendermi tutte le critiche, perché se vieni da aver pubblicato un libro nella piccola editoria, diciamo così, nell'editoria
sì.
indipendente,
sì, sì, è chiaro,
e subito dopo sai
sì.
ti svendi alle majors,
sì. Sì,
e quindi... Sei bersaglio di critiche. Io già adesso sono comunque bersaglio di critiche.
Cioè, conosco questo fenomeno dal lato musicale, non credo che sia poi tanto diverso dal lato editoriale, cioè della pagina scritta.
Esatto. Io semplicemente posso dire che ho trovato in RCS dei grandi professionisti.
Sì, non dirlo ridendo, che sono quelli che ti ascoltano. No, vabbè, sono
no,
dei grandi
dico sinceramente,
sono dei
mi
grandi sono
trovata benissimo, che mi hanno trattata bene e soprattutto hanno avuto grande rispetto del mio lavoro, quindi non è assolutamente vero che la grande distribuzione,
no,
le
no,
grandi
infatti...
aziende significhino...
No, no, magari significano merce, però la cosa non è...
Ma questo per me va benissimo,
no,
perché in realtà
cioè...
lo scopo poi è quello di farsi leggere, se no non scriverei neanche.
No, oggettivamente c'è anche tanta gente che scrive per se stessa, però non la pubblica neanche su internet. Cioè
ecco.
già il gesto di aprire un blog o di farlo leggere anche a un tuo amico, cioè di dire guarda leggi sta cosa, mi piacerebbe che tu leggessi, si va dalla frase che uno scrive su Facebook piuttosto che nel suo diario segreto, perché
sì.
è più contento o più appagato, tutte e due le cose, se lo leggono almeno, se questa frase viene letta da almeno 50 persone e apprezzata da qualcuno.
Ma certo.
Da lì in su, fino appunto alla pubblicazione del romanzo, è tutta una cosa che si fa per appagare se stessi, ma anche per rendersi, come dire, popolari presso gli altri, sempre prendendo tutte queste frasi con le molle. No,
certo.
Infatti,
infatti anche prima hai detto non voglio sminuire quello che fai dicendo che lavori, però effettivamente
è un lavoro. No,
per
no.
me è un valore il
no,
fatto che sia un lavoro.
Io ho detto che non voglio sminuire, perché molti artisti, diciamo così,
sì.
diciamo persone che operano nel campo delle umane lettere, diciamo così, ad associare il proprio operato all'espressione lavoro, sono un po' così restii, perché non solo in Italia, ma insomma in generale esiste ancora una certa divisione morale che c'è tra quello del creativo e quello del pratico che fa questa cosa per campare, insomma,
è un misto secondo
è un
me
misto, è un
sì,
misto.
Assolutamente
no, infatti
un misto.
Assolutamente. La domanda che mi tenevo in serbo da prima, poi adesso fa un po' arriviamo al primo stop musicale che fa parte delle regole del gioco, è appunto il fatto che tu hai scritto un libro e hai fatto nel frattempo, cioè negli anni in cui hai continuato a scrivere in vario modo, non solo romanzi, hai fatto anche altri lavori,
sì.
E c'è qualcosa che ti è piaciuto e qualcosa che non ti è piaciuto. Scrivere ti piace? Adesso dovresti...
Scrivere mi piace, anche se è molto faticoso ed è un dolore, non è una delle cose che mi vengono più facilmente, assolutamente no.
Ok, dopo ci dirai esattamente cosa ti viene più facile, e infatti dopo il brano musicale la domanda che verrà abbastanza spontanea è che tu ci racconti di qualcosa che invece non ti piace. No, no, nel senso che...
Hai 4 ore.
No, no, va bene, va bene. Una cosa in particolare...
Di quello che faccio? Di
sì,
quello
sì,
che ho
di
fatto.
Quello che hai fatto. No, se magari senza fare nomi
no.
o cose, come dire... Abbiamo capito che la scrittura è una delle tue cose che come dire, che ti appagano,
esatto.
Per quanto difficile. D'altra parte, qualsiasi lavoro.
Se fosse facile questa...
No, esatto, non è mai stato
una
facile,
vacanza,
non
questa è una fottuta guerra.
Sì, esatto. Esatto, non è mai stato facile, non è mai stato subito. Però appunto ci saranno state tue esperienze, non solo nel campo dell'editoria, appaganti, ed altre esperienze no. Mm-hmm. Chiaramente abbiamo già capito che non sei una ragazza da tabelline.
No.
Va bene, è chiaro che non ti parlerò di matematica perché
grazie.
Non è il tuo campo. No, non voglio, anche perché non è neanche il mio. Però prima mettiamo uno dei tre brani che le regole iniziali che ci avevamo fissati ti imponevano di portare. Nel senso
bene.
Che l'invito alla DNK, siccome adesso c'è questa nouvelle vague alla DNK in cui la parola è un po' messa quindi in secondo piano rispetto alla musica, ed è molto bello per quello che mi riguarda, eccetera, eccetera, ho voluto fare appunto questa trasmissione per riportare un po' più la parola alla DNK rispetto alla musica. Chi ci ascolta in altre trasmissioni sa che l'idea di leggere i libri e di mettere la musica è diventata un po' una moda, non solo da noi. E infatti adesso non ti farò leggere i libri, però ti ho fatto portare un po' di musica.
Benissimo.
Dici uno dei tre brani che hai portato.
Io ho portato Life on Mars.
Ah, Life on Mars di David Bowie.
Sì.
Allora, adesso lo ascoltiamo per intero, come si suol dire.
Sì.
E poi ci spiegherai, anche solo dicendo la parola, è molto bella, perché l'hai scelta.
Perfetto. Small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Mickey Mouse has grown up a cow, and now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the now.
e finisce così Life on Mars con uno che chiama David Bowie e gli dice pronto, pronto.
Ah, era e tipico, butta giù.
Era tipico, cioè, anche in A Day in the Life dei Beatles, cioè, questo sì, pezzo che si sente suona una sveglia, una roba così, perché era capitato, allora l'ha messo dentro perché cioè, non avevano un po' infranto queste cose delle registrazioni fatte dai tizi in camice bianco, eccetera, eccetera. Infatti oggi, per rispolverare questo, ti ricordo che qui a Radio NK, come hai visto, noi tutti i tecnici del suono vestiamo sempre il camice bianco, che è tipico dei tecnici
di laboratorio. Molto bene.
Dei tecnici di laboratorio, va bene. Allora adesso, prima ti chiedo perché Life on Mars, immagino che una risposta ce l'avrai.
No, no? Okay. No, sì, perché mi piace molto, perché ha un testo a prima vista incomprensibile, ma in realtà molto legato alla letteratura americana, che sì, io adoro, e di questa ragazza che parte su un pullman, mi immagino quelli della Greyhound che sì, attraversano tutti gli stati, e guardando un pessimo film che ho già visto mille volte nello schermo dell'autobus, stupendo.
Parla di questo, no?
Non parla di questo, sì, ma c'è questa immagine.
Sì, sì, ho capito.
E quindi bellissima, proprio una malinconia,
sì,
dei vasti spazi e dei non luoghi che mi affascina molto.
Sì, il tema di Life on Mars è anche questo, appunto, il fatto della persona semplice che si emoziona davanti al grande schermo e però anche dell'inganno, appunto, delle storie inventate a bella posta,
molto,
molto, molto bello, perché chiaramente il Duca Bianco è sempre un gran pezzone. Comunque sì, questo è, appunto, abbiamo ascoltato Life on Mars di David Bowie, selezionata da Marta Casarini. Adesso andiamo avanti con l'intervista, e chiaramente prima di arrivare al secondo momento della seconda canzone ci saranno altri tot minuti di tortura, diciamo così, appunto una domanda.
Non so se per me o per chi ci ascolta.
No,
comunque,
no, secondo me i nostri ascoltatori apprezzano, poi adesso vedremo leggendo dalla chat cosa ci stanno commentando fra poco. Però insomma andiamo avanti con il disco, infatti dicevo che chiaramente la tua esperienza personale è fatta di bei momenti e anche di brutti momenti. E
sì,
tu mi hai raccontato fuori onda, adesso non li percorriamo tutti perché non era quello che volevo fare, le innumerevoli professioni in cui ti sei cimentata, una delle quali, appunto, che dicevi prima della canzone, era la letteratura, non bella, cioè non facile ma bella. Adesso magari mi spieghi qualcosa di facile ma non bello, cioè tipo, che ne so, cosa ti è capitato di fare mai in vita tua che fosse intanto non divertente?
Ma non divertente è un sacco di cose.
Sì, tipo fare il bucato. Tipo.
Sì, fare il bucato, tra l'altro io con due gatti spesso lo devo lavare a mano dalla si sa
immagine.
Che l'odore della pipì di gatto è micidiale, non va mai via.
Non so, perché non ho mai avuto gatti qui. Avevo un cane qui nello studio di ADNK, ma gatti mai. Mi confermi che, diciamo, le deiezioni liquide di questi animali sono
tra le cose più puzzolenti e terrificanti del mondo.
E già da qui ti potrei consigliare di ricorrere a un altro tipo di animali da compagnia, per esempio
tipo?
I pesci nell'acquario.
Loro non si infilano sotto le coperte la mattina per farti compagnia.
No,
però è una grave mancanza.
Non le sporcano neanche dalla propria urina.
Questo è un punto a favore.
No, va bene. Allora, diciamo così, hai lavorato in una biblioteca?
Ho lavorato in una biblioteca.
Si può
perché
dire anche quale?
Sì, del comune di Zola Predosa, in provincia
Zola
di
Predosa,
Bologna.
Sì. Qualcuno ti avrà visto? Magari qualcuno ti avrà anche
l'utenza.
Sì. L'utenza.
Visto, sì.
L'utenza non sempre ottima.
No, assolutamente.
Hai una storia personale di poter parlare di qualche caso di utenza simpa?
Non
no?
Ottima.
No,
simpa tanta.
Non ottima che si possa dire senza rischiare la querela, si può dire. Cioè, casi umani che si vedono.
Casi umani, la biblioteca è un ricettacolo di casi umani. Beh, per esempio, la signora che aveva preso la biblioteca per una libreria, per la propria libreria personale, diciamo,
sì,
ma anche a livelli tipo di Amazon.
Sì.
Che con un click puoi ordinare ovunque e ti arriva a casa in pochi giorni. Ecco, questa signora che arrivava con la lista dei libri, tra i quali anche Sequestro un uomo di Primo Levi, e lo voleva ordinare alla biblioteca.
Cioè farli... farli ottenere come libri suoi?
Sì, come, cioè, no, come libri suoi, però se non li avevamo noi,
sì.
Lei non si informava nemmeno se ci fossero.
No, li ordinava.
Quelli ordinava, guarda, vorrei sequestro un uomo, vorrei quest'altro, e guarda, se me li fai arrivare entro una settimana sono contenta.
E glieli facevate arrivare, non sempre?
No, non sempre.
Non sempre.
Solo se ordinava quelli proprio più nuovi, ma che sì, avremmo comprato comunque.
Sì, sì, ho capito.
Insomma, vabbè.
Aveva preso la biblioteca per una libreria, in effetti.
Sì,
è vero.
Sì, questa era leggendaria.
Ma la tua esperienza, io purtroppo manco da un po' troppo tempo dalle biblioteche pubbliche.
Mm-hmm.
La tua esperienza, che comunque non è durata un mese, è durata
un anno. Sì.
Si può dire che ancora l'utenza esista e sia abbondante?
Sì,
o è
c'è,
una cosa...
c'è uno zoccolo duro. E che non manca mai, quasi ogni giorno viene in biblioteca a prendere libri. E poi ce ne sono un sacco di nuovi, soprattutto perché, almeno nella realtà appunto di Zola Predosa, c'era una grandissima offerta di libri per bambini e ragazzi.
Sì, infatti è uno dei grandi filoni. Sì,
sì.
È una delle cose molto belle.
Sì, io tra l'altro mi occupo anche di letture per bambini. E scrivo
questo...
anche storie per bambini.
Ah, questo io non sapevo.
Vedi.
No, vabbè, ma non è che devo sapere tutto di lei, dottoressa no. Casarini. Cioè. Però, in senso buono del termine, tu hai scritto libri per bambini. Hai fatto anche letture per bambini.
Ho scritto
storie per bambini.
Sì, libri non posso ancora dire perché non sono ancora stati pubblicati.
Ah, ok, però ne hai scritti. Cioè, teoricamente avresti anche scritto...
Scrivo storie, sono anche già illustrate dalla mia amica Aurora Cacciapuoti, che è una fantastica illustratrice,
che
veramente bravissima.
Anche lei.
Ciao Aurora. E mi diverto molto a leggerle in pubblico nei teatri a Bologna, per esempio col Teatro Dom, che salutiamo.
Sì.
Ciao Teatro Dom.
Sì, no, è ok, cioè, sono tutti nomi che gli ascoltatori di Radio NK...
Ma sono noti.
Sì,
dai.
No, e poi comunque non guasta mai impararli, nel senso che citare un teatro, una biblioteca o un'autrice non è che... Fermo restando che sei tu la protagonista di questa sera, però puoi anche citare altre persone.
Benissimo.
Che male non farà.
E allora te ne cito subito un'altra, che è la ragazza attrice e scrittrice con la quale porto in giro appunto le letture, gli spettacoli per bambini, si chiama Alice Keller.
Che non è un nome di d'arte.
No, è il suo nome perché suo papà è tedesco.
Pensavo fosse facesse... Sì, sì, ho capito.
E quindi curiamo questi laboratori per bambini dove raccontiamo e recitiamo storie che scriviamo noi stesse. Quindi ci divertiamo anche con la letteratura per ragazzi e per bambini.
In cosa è difficile? Dov'è il difficile di scrivere una storia per bambini?
Beh, i bambini sono il pubblico più esigente e più critico che ci possa essere, perché mentre gli adulti, è brutto da dire, però possono essere abbindolati con qualsiasi cosa, tu gli fai un po' di numeri davanti e sono già contenti.
Sì.
I bambini invece, se non hai un impianto narrativo solido, se non c'è un personaggio che colpisca veramente o una storia che li catturi veramente, non li puoi abbindolare.
No, questo è abbastanza immaginabile.
Quindi è molto difficile, questa è una delle cose in effetti più difficili che ho fatto come lavoro. Scrivere per bambini e raccontare ai bambini, e soprattutto perché spesso vengono con i genitori e i genitori sono insopportabili.
Forse siamo riusciti a tirarti fuori qualcosa perché io vedo l'autrice Marta Casarini qui davanti a noi in studio di Radio NK ed è una persona, probabilmente una delle persone più allegre che abbia mai conosciuto in vita mia.
Addirittura.
È vero. No, lo dico senza voler fare...
Fa piacere.
Di solito ci sono dei tristoni a Radio NK. Marta Casarini,
non è vero.
Davvero. Marta Casarini non è una di queste. Però una cosa, volevo riuscire a strappare una cosa che non andasse a fagiolo.
Vabbè,
come si suol
la categoria
dire.
Mamme, io non sono ancora mamma,
sì,
però
è un po' difficile.
Devo dire che è intrattabile.
Ah, addirittura intrattabile.
Sì. Ah, guarda, quando organizzavamo le letture in biblioteca, tipicamente la biblioteca è un posto dove si fa silenzio.
Sì.
Io se portassi mio figlio direi, siamo in una biblioteca, ora facciamo silenzio. mi raccomando. E invece queste le lasciano alla molla e cominciano a fare casino tra mamme.
Ah sì, cioè facendo chiacchiere tra loro.
Sì, tranquillamente.
Non, come dire, ragionando un attimo, uscendo magari
no, per
fuori.
Carità.
Ok.
Così.
No, va bene. Va
Salutiamo
bene.
Le mamme di Zola. Sì, ciao, sì. Mamme di Zola.
Sì, va bene. No, infatti la nostra chiacchierata verte principalmente sulla pagina scritta, sulla letteratura,
sì.
Però, qualche,
beh, però
qualche incursione fuori dalla letteratura cercherò di farlo. Infatti, adesso...
Sì, poi in realtà voglio dire, lo scrivere per me non è legatissimo alla pagina scritta, io cerco di fare cose che abbiano a che fare con la scrittura.
Anche quindi te scrivi anche la pagina bianca, diciamoci così, no?
Sì.
Cioè, la pagina scritta si dice in generale, poi anche di quello che uno fa su... Ecco, l'hai rotto.
Ho rotto una collana.
Sì, cioè, i nostri ascoltatori non sanno che Marta Caserini sta cincischiando con qualcosa dall'inizio della trasmissione. Questo è abbastanza normale. Io cincischio con le mie mani, lei cincischia con la sua collana. Ecco, l'hai rotta.
Si può sistemare.
Sì, si può sistemare tutto questo mondo. Ma è capitato anche a me di rompere qualcosa questa settimana e ti posso confermare che si può aggiustare tutto questo mondo con una, semplicemente anche con una buona dose di pazienza e magari di invocazioni.
Certo.
Ai sette cieli. Tra l'altro sei molto brava, ti devo fare i miei complimenti perché molti nostri ospiti in studio tendono a essere molto volgari.
Sì, infatti, no, io lo sto facendo apposta perché so che le alte sfere mi stanno ascoltando.
No, tra l'utenza di Radio NK, diciamo, certi, appunto, certi linguaggi non sono estranei, invece tu ti stai molto contenendo.
Sì.
Fuori da questo studio.
Ma dopo mi sfogo alla grande
scaricatore
al ristorante.
Di porto, esatto, va bene. Allora andiamo avanti con l'intervista. Hai detto che
passami il sale.
Sì. Parole grosse, ti stanno ascoltando ancora il gota sì. Della RCS. Va bene, andiamo avanti. E tanto poi tagliamo queste cose qui. Comunque, certo. Va bene, andiamo avanti. E, appunto, avevano detto che tu hai scritto anche per bambini e ti sei fatto odiare, no, ci hai fatto odiare, hai odiato le madri dei bambini perché a differenza dei bambini non stanno attente. Questo è un po' un problema.
Sì, ma poi sono più critiche di certi aspetti ai quali alla fine i bambini non frega assolutamente niente.
Sì, sì, tipo l'aspetto esteriore.
Sì, tipo guarda, quella è venuta a fare e a impersonare il toro spettinata, mentre i bambini non gliene frega.
Ah, ok, perché cioè, aspetta, ferma tutto. Non so come funzionano con i bambini, che io non ho
praticamente
non ho figli. Tu hai fatto il toro, diciamo,
ho
così
ho fatto il toro
e si aspettavano che fossi, come dire,
ma guardano molto, vabbè, ma questo è tipo
sì, ma sì, no,
tutti,
no, ok, però
non è che le mamme per forza, però
all'aspetto fisico
sì, anche a un certo decoro,
sì,
diciamo,
decoro.
Che invece i bambini meno hai decoro e più sono contenti.
Ma no,
fai queste
sì,
cose.
Di sicuro non gli interessa certo vestire con la giacca e la cravatta,
no.
Cioè se vedi un bambino vestito in giacca e cravatta è perché un genitore l'ha obbligato a vestirsi in questa maniera, cioè magari sì. Sono attenti a particolari che a noi sfuggono e cose che invece per noi sono fondamentali come l'etichetta, a loro interessano chiaramente meno, ecco, oppure hanno certo. Una loro forma personale di etichetta, diciamo così. Torniamo a parlare di Marta Friggeva d'Amore, che abbiamo lasciato una mezz'oretta fa, al punto in cui non ti sei dichiarata non così, anzi non disgustata, anzi contenta del fatto che potesse trovarsi nel banco dei libri di un supermercato della grande distribuzione. Adesso ti faccio una domanda un po' così inevitabile, però usando una parola un po' spregevole, che volevo quale domanda volevo chiederti quale fosse ipoteticamente il target di questo libro, cioè sostanzialmente se hai mai pensato un po' al tuo potenziale lettore. Questa domanda secondo me te l'hanno fatta in altre persone, può darsi che te l'abbia fatta altre persone, se no almeno i tuoi editori ti avevano domandato o avevano pensato loro che potesse essere.
Ci hanno pensato loro.
Ah, okay.
Voglio dire, io quando lo scrivevo non avevo in mente un target preciso.
Sì,
devo dire.
Sì, sì, ok.
E anzi, mi sembra che sia un libro che possa piacere a tanta gente, non ha per forza una categoria di persone.
No, va bene, questo è positivo.
Ti dico che uscirà in una collana che è la Fabri Life,
sì.
Che è principalmente nata per un'utenza femminile.
Ok.
E quindi il classico libro rosa potrebbe sembrare così, ma non è. Non, anche perché non c'è una storia d'amore classica dietro. No, niente. Non niente perché... scene di sesso, niente.
Aspetta, Anita è una ragazza o una bambina?
È una bambina che cresce, quindi diventa okay, anche donna.
Diventa donna. E l'altro suo controparte è sì, una giovane donna, sì, un giovane adulto, come si suol dire. E l'altra sua controparte è il nonno che hai citato, e ci sono anche altri protagonisti
sì,
minori.
Sì, ci sono altri personaggi, c'è la moglie di Goloise, quindi la nonna di Anita,
sì,
e il suo amico John che è un jazzista, e... però...
No, non ci sono delle sottotrame come tutti aspettano, cioè...
Non scabrose, ci sono delle sottotrame, ma non...
Io non credevo neanche fosse possibile scrivere un libro senza almeno un paio di pagine di
guarda,
torbide.
Neanch'io, e invece si può.
Infatti, è un libro che è completamente scevro dagli aspetti, come dire, fisici dell'amore, quasi.
Sì, fisici dell'amore,
sì.
Però parla molto di corpo e di sensazioni okay, anche forti legate al corpo.
D'altra parte lo ricordiamo che l'amour physique est sans issue. Come
no,
diceva peraltro Serge Gainsbourg, quindi non il demiurgo di Radio NK, diceva gente che intanto ci hanno guadagnato un punto, ho accorciato le distanze con l'amour physique sans issue. Comunque un romanzo, Marta, che non tocca aspetti fisici che sì, non riguardano il sesso, altre parti del corpo.
Ah, sì, mi dispiace di deludere.
No, a me personalmente mi hai già deluso tanto tempo fa perché ho scoperto questa cosa, ma i tuoi lettori sicuramente, cioè la tua base di lettori non comprerà il libro Marta friggeva d'amore immaginando che dentro ci siano le stesse storie che ci sono in 50 toni di grigio. Però 50 sfumature, 50 sfumature di grigio, scusate.
Non lo so, guarda, io a me è una cosa che è una cosa che non capisco, il fatto di dire questo libro è per, questo libro
sì,
è
sì,
per, perché non
no,
ha
però,
molto senso. Questa è una cosa che compete al marketing.
Sì, okay.
Poi è chiaro che per come è fatto, magari per dove è distribuito,
certo,
no, nei supermercati ci va chiunque in realtà. È più appunto per un'utenza femminile che cerca una storia di sentimenti,
okay,
magari.
Ed è una
storia di sentimenti.
D'altra parte
però
si
può piacere a tutti.
E
dispiacere a tutti, quindi.
Sì, no, dicevo, sono stato d'accordo del fatto che magari uno può dire un libro per bambini, difficilmente un professore universitario sessantenne leggerà un libro per bambini,
detto,
però
non... sai.
No, infatti io magari ragiono per preconcetti che è meglio che non affronti. Invece adesso un'altra domanda che volevo farti, sempre appunto riguardante il tuo libro. Abbiamo detto appunto che non ti sei sbilanciata a parlare di target in questo...
Insomma, no, non me la sento.
Massimo rispetto. E non t'ho ancora chiesto... Se a differenza, forse te l'ho chiesto ma non mi ricordo la risposta, se a differenza del primo libro che tu hai scritto anche questo libro è leggermente autobiografico.
I personaggi sono ispirati ai miei familiari, alla
okay,
mia famiglia.
Ok, che... quindi sono personaggi che non totalmente inventati, si
no,
può dire.
Non totalmente. La storia totalmente,
sì,
nel senso che io non ho un nonno belga, nessuno della mia famiglia mi ha insegnato a cucinare, sono autodidatta completamente.
Questa è una bella cosa.
Sì.
E non leccavo i muri da bambino, probabilmente.
Non leccavo i muri da bambino, no.
Né tu, né qualcuno di
Avevo una zia che mangiava i vermi da bambina.
Interessante.
E anche questa è una carenza... nutrizionale, non saprei esattamente quale, però so che significa che
sì, è quando
il
non
corpo
sei...
ha bisogno di qualcosa,
sì, è quando
forse
il tuo
di
palp non è sufficientemente palp, cioè
esatto,
sostanzialmente il tuo corpo sente un deficit di momenti palp e allora mangi vermi,
sì, scavi sì, a mani nude
nel suolo mangi vermi,
sì.
Io sapevo, cioè nel famoso, abbastanza famoso, insomma, mai famoso come la tequila, ma il mezcal, che è
sì,
questo... liquore messicano
in cui galleggia un
c'è
vermone,
un fondo, un verme, e di cui so, io non l'ho mai mangiato, ho bevuto il mezcal ma non ho mai mangiato il verme del mezcal, ma mi è stato detto che è piacevole, diciamo così, mangiare il verme del mezcal perché rilascia sostanze, non so, sinceramente.
Beh,
non ho mai
anche
provato
il formaggio con i vermi, no?
Sì, quello non l'ho mai mangiato
neanch'io.
Ok, poi ti adesso mi hai dato lo spunto per un'altra domanda,
sì,
che arriverà tra poco. No, infatti appunto quella che ti volevo chiedere, fare prima che ti ho fatto, è quella sul fatto se ci fosse qualcosa di tuo, di esperienza diretta, in parte...
Ma qualcosa sempre c'è, naturalmente, beh, no, okay, perché poi scrivere è qualcosa che fai anche per conoscere te stesso, e quindi anche nella storia più inventata in assoluto
c'è
qualcosa di personale, chiaramente,
Di tuo, comunque di tuoi pensieri abbastanza collegabili alla tua persona, di tuoi modi,
certo,
di vedere la vita, cioè, chiaramente difficilmente uno potrà scrivere un libro completamente estraneo da se stesso, forse, non lo so, però penso sia abbastanza difficile.
Sì, forse questo può risultare un pochino più meno autobiografico dell'altro, chiaramente, perché l'altro ero proprio io,
okay,
quasi 100%, per cui...
E qualcuno ti ha mai detto niente riguardo a questo?
Sì, voglia. C'è una ragazza, mi ricordo ancora, che mi scrisse dicendomi, guarda, tu stai male... Tu hai una vita veramente triste e ti devi far curare. Questa è stata una delle cose più,
e te l'hai presa
più
bene.
Carine.
No, vabbè,
io
detto,
non sapevo cosa rispondere.
Ok.
Mi ha spiazzata.
Dall'epoca la tua vita pensi sia migliorata o è rimasta tale quale?
Sicuramente.
O cambiata.
Migliorata.
No, aspetta, esatto, non volevo usare il termine migliorato, volevo dire cambiata.
Sì.
Cambiata, sì.
Sì, questo sì. Cambiata
sì. Dall'epoca, sì.
Sì.
Okay.
Sì, sì,
no,
sì.
No, nel senso che migliorata dà un'idea che comunque debba andare sempre meglio tutto, cambiata comunque vuol dire non sempre in meglio, ma comunque sono scene diverse, ecco.
Certo,
scene
e anche
diverse.
Il mio modo di scrivere è cambiato molto.
Ok,
di conseguenza.
Okay. Adesso faccio una domanda un po' più cattiva, dopo
sentiamo.
Mettiamo una canzone, cattiva poi ci fa per dire, dopo mettiamo una canzone, un altro brano musicale. E arriva la domanda che invece riguarda più la tua passione per il cibo.
Sì.
Però la prima domanda che ti faccio adesso, che è un pochino più carognetta, diciamo così, è come ti che esperienze positive e negative hai avuto recentemente, appunto dopo questo libro, con i tuoi colleghi scrittori, perché tu frequenterai una comunità di scrittori.
Così.
Non devi dire nomi, non devi chiaramente dire tizio mi ha detto questo, tizio altro mi ha detto altro, però da quando tu sei passata da una casa editrice indipendente, locale, con una linea editoriale estremamente tipica, nel senso che fanno libri, cioè, pubblicano libri con una certa... con un certo spirito di fondo legato agli editori, ad una società, ad una
generalista
dove si pubblica di
sì.
ogni, citavamo il Papa e Veltroni,
sì,
e la Parodi, ma poi potremmo citare qualsiasi
ma
altro.
Sono tantissimi che pubblicano.
Qualcuno te l'ha
detto,
che sei passata al lato scuro della forza.
No, nessuno, perché le cose che si pensano difficilmente si dicono. I veri pensieri, i veri giudizi, è difficile che si dicano in faccia.
Quindi probabilmente ti hanno detto complimenti.
Lui mi ha detto, dai, brava, come sono contento. Poi magari,
sì, ho capito,
appena volti l'angolo ti dicono, ah, questa si è svenduta,
sì,
così. Ma io in generale non devo dire che conosco bene quasi nessuno scrittore. Non è che ci sono... grandi amici scrittori, io frequento chimici, salutiamo
chimici.
I miei amici chimici.
Vi salutiamo, sì,
sì.
Strano queste
maestre.
Cose. No, sì. Maestre, ok, no, nel senso che conosco anch'io delle persone che lavorano nell'ambito della docenza ed è abbastanza...
Sì, anche persone che lavorano nelle telecomunicazioni.
Sì, che salutiamo.
Salutiamo tutti gli scioperanti di questi giorni del ramo,
sì,
telecomunicazioni.
Ah, c'è
uno sciopero? Sì.
No, davvero?
Sì.
Non sapevo, chiedo scusa.
Hanno fatto una manifestazione sabato.
Va bene, solidarietà, come si usa in questi casi. Cos'è che volevo dire? No, infatti mi stupiva più questa cosa delle amicizie con pochi scrittori, perché è abbastanza curioso, nel senso che tipicamente io vengo da un mondo che non è quello della scrittura, chiaramente non è quello dell'umanesimo, e tantissimi miei amici, neanche io ho tantissime frequentazioni nel mio campo, che è un po' opposto, però è abbastanza logico trovarsi amicizie affini di questo tipo qui. Frequentare i chimici per una scrittrice che scrive di libri di cucina e amore è una cosa abbastanza curiosa, ma questo deriva da... Se pensi di avere una risposta da cosa,
ma perché comunque io non mi scelgo le amicizie in base alla professione,
no, però magari...
e non vuol dire che chi è un chimico non legga o non ami la letteratura, no, mentre molto spesso ho conosciuto scrittori che non avevano un amore vero per la letteratura, ma per se stessi.
Certo, io ho letto...
ed è una cosa che non sopporto.
Ho conosciuto anche molti autori, ho conosciuto diverse persone letterate che non sanno assolutamente niente di chimica, ma questo è...
Ma io non so niente di chimica.
Questo è normale, perché è abbastanza tipico, infatti questo è il mio jacuzzi che lancio a voi letterati, dicendo che...
Fai bene.
Cioè, è normale che una persona che lavora nella tecnologia legga e si interessa ai libri, ma non è assolutamente normale che uno che fa libri si interessi... Della tecnologia. Comunque,
io mi interesso di tutto, ma non sono esperta di niente.
Non è vero che non sia esperta di niente, perché dopo il secondo brano musicale parleremo della tua passione per la cucina, che è un motore propulsivo abbastanza grosso per il tuo modo di scrivere. Cioè,
sì.
Quello che scrivi ha spesso a che fare col cibo. Il cibo è è un tema che nei media, come dicevamo all'inizio della trasmissione, è in grande crescita, forse è arrivato in questo momento al top, diciamo, della rappresentazione al cinema, nella letteratura, in televisione, insomma adesso è un grande momento in cui c'è questa grande riscoperta per i cibi, neanche tanto elaborati, ma comunque per i sapori, credevo fosse arrivato a una vetta qualche anno fa con il movimento dello slow food e queste cose qua, e adesso stiamo arrivando ancora forse più a una popolarizzazione di queste cose qui.
Sì.
Infatti dopo ne parleremo, invece adesso andiamo ad ascoltare la seconda canzone che ci hai portato, che vedo qua è un brano dei Pink Floyd,
sì, esatto.
Che si chiama...
Fearless
dei Pink Floyd. Anche lì dopo ti toccherà una domanda, ma che potrei sempre evadere dicendo l'ho portata perché mi piace.
Perfetto.
Adesso la facciamo partire, intanto che parte io continuo a parlare, vediamo quando si decide partire questo player. Intanto...
Thank you.
Sì, finisce con questo coro da stadio.
Di uligani.
Sì, che non gridano, c'avetelo, ma semplicemente, penso che sia un uligan del Liverpool, uligan dei tifosi, adesso, sì. Non diciamo che tutti i tifosi del Liverpool sono uligan, perché ce ne rappresenta solo una piccola e brutta minoranza, ma è tipico appunto dei tifosi del Liverpool accompagnare l'inizio della gara, la discesa in campo dei giocatori con questo brano, di cui se ne sente un pezzo proprio nel finale di Fearless dei Pink Floyd. Il brano, nel caso qualcuno non lo sapesse, è abbastanza famoso. Comunque il brano si intitola You'll Never Walk Alone, e il suo autore originale sono Jerry and the Pacemakers, che sono una band minore di Liverpool, dove appunto hanno fatto più o meno la stessa giovinezza, adolescenza negli stessi anni in cui venivano fuori i Beatles. Poi i Beatles sono diventati Beatles, loro sono rimasti famosi solo con You'll Never Walk Alone, che però, rimane comunque un pezzone. Dici un po', perché velocissimamente, perché sì. Perché Pink Floyd, perché Fearless, ed è perché era bella, no? Perché ti ricorda quando avevi 16 anni che andavi ai concerti?
No, perché mio padre ascoltava e ascolta spesso i Pink Floyd. Io mi sono scelta un fidanzato grandissimo fan dei Pink Floyd, che me li ha fatti amare e che non conoscevo molto bene prima, e perché comunque racchiude in sé, nel suo testo, il modo in cui secondo me bisognerebbe vivere, ovvero senza paura.
Sì, beh, una bella...
edificante,
un
vero?
Bel proposito.
Lo so.
Sì, René Ferretti non l'avrebbe saputo dire meglio per convincere i suoi attori a recitare.
Va
bene.
So,
no, no,
sì.
va benissimo.
Bene.
La domanda che mi ero preparato prima, e adesso ti faccio, appunto, tu tra le varie cose che fai in questo mondo sei un'ottima preparatrice di cibi.
Sì.
Io avrei voluto definirti culinaria, ma...
culinaria...
ma non
c'è molto come
ma
aggettivo.
Non, no, infatti non è bellissimo,
no.
Perché in italiano significa qualcosa di anche un po' sporco, diciamo così. Mentre per dire tu tipicamente la parte inferiore del tuo corpo tendi a tenerla più verso terra, più coperta.
Sì.
Sì, è sempre straordinario il fatto che io dica coperta e tu dica coperta, ma questo è un po' come la grande differenza che c'è tra
i ragazzini adesso.
Va bene, ho saputo che la signorina Casarini è una mia imitatrice, che ci ha ascoltato delle volte alla DNK, ma adesso non lasciamo questo genere di radiofonia, almeno per la fine
fuori dalla porta.
No, almeno alla fine della trasmissione.
Va bene,
comunque, no, la domanda è questa: oltre a preparare i cibi, ne mangi e sei una esperta di cibo?
Sì, si vede.
No, questa non era l'osservazione che volevo fare, volevo chiederti. Quale fosse stata la tua esperienza più forte col cibo da quando mangi?
Allora, ne ho una fortissima.
Vedi,
ovvero
che te l'ho servita bene questa.
Molto. Mi ricordo che una volta sono tornata a casa, avrò avuto 11-12 anni, dalle scuole medie e non sapevo cucinare ancora. Cioè, facevo ancora dei pacciughi,
sì,
inenarrabili. E in casa avevo una scatola di sardine e volevo farmi il panino con la sardina.
Sì.
Allora ho aperto la scatola delle sardine, pronta a metterla sul pane, e non c'era pane. L'unica cosa che si avvicinava a un prodotto da forno presente in casa erano i biscotti a bracci. Sai, quelli con pane e cacao?
Sì, ho ben presente i biscotti a bracci. Non sono un abituale acquirente dei prodotti del Mulino Bianco da quando... hanno scelto Antonio Banderas come...
Approvo.
Ok, però...
Però, niente, io ne ho pescati due dal pacchetto e ci ho messo in mezzo due sardine. Sì.
E come, valeva la pena?
Guarda, me lo ricordo ancora. E dire che di pasti ne ho fatti,
sì,
sia agli orari canonici che non.
Sì.
Per cui...
quella è stata
un'esperienza... è stata abbastanza forte.
No, sì. Perché io pensavo appunto... mi era venuto in mente prima, che avevamo parlato all'inizio della trasmissione, della passione per i belgi per unire le cozze lessate alle patate fritte.
Sì.
Magari le cozze fritte e le patate fritte ci stanno anche bene, però lessate mi va. Allora ho pensato, ma guarda, Marta sicuramente sarà stata avrà avuto esperienze di cibo forti, diciamo
ma
così.
Ma guarda, io all'estero ho sempre mangiato
benissimo.
Sì.
No, è stata anche nel Regno Unito.
Sì,
e hai
più
mangiato
volte.
Benissimo.
E dunque
sì, perché la domanda che si fa in questi casi è sempre questa: è, ma guarda, all'estero io sono stato in Francia, ho mangiato bene anche in Germania, ma sono stato anche in Inghilterra. Sì, beh, adesso questo è già tutto un altro discorso.
No, fuori nei ristoranti sì, anche perché io amo il cibo da pub, quindi classiche
sì,
pesce fritto,
sì,
patatine,
sì.
Ok. E questi enormi arrosti gulasciosi che ti
sì,
mettono davanti, fantastico,
sì,
ci
sì,
sguazzo.
Sì, no, buono.
Buono, nell'etnico pure, ci sguazzo, mi piace un casino, quindi non ho problemi. Il problema è stato quando ho soggiornato un mese in casa di una signora inglese che, per rendermi omaggio in quanto italiana, mi presentava sti piatti di pasta scotta conditi con il tonno dalla scatoletta e la maionese.
Sì, io... no, non mi dici niente di nuovo, nel senso che anch'io ho passato per due estati di fila ai tempi delle superiori, andavamo a fare un mese... tre settimane nel Regno Unito come viaggi studio, quelle cose di istruzione che erano organizzate dalla mia allora professoressa d'inglese,
sì,
che saluto, un'ottima, e praticamente a me, al mio amico, il commercialista, un altro membro di Radio NK che continuo a frequentare, conosce tuttora, insomma, il mio stretto amico, siccome noi eravamo abbastanza fearless all'epoca, come lo siamo anche tuttora, nel senso che non siamo mai stati dei lamentoni, eravamo pronti a tutto. Saggiamente questa signora ci collocava nelle case meno, insomma, adatte a un pubblico smaliziato.
Ai, ai, ai.
Quindi ci finivamo a casa della peggio gente, insomma, e sul cibo noi abbiamo avuto sempre qualche problema. Noi siamo delle buone forchette, io stesso, ma anche il mio amico, che assieme al quale io, insomma, sembriamo l'articolo OI. E l'esclamazione, scusa, volevo dire meglio, fammi correggere, l'esclamazione romagnola OI,
sì.
Che praticamente, insomma, finiamo in queste case dove l'aspetto del cibo era pessimo. Infatti ricordo volentieri anch'io questo pasto Scott, nel tuo caso con il tonno, e la maionese, nel mio caso con l'uvetta.
Buono.
Sì, e la glassa tipo quella di zucchero, no? Insomma,
la pasta
dolce, perché la pasta, tu mi insegni adesso, infatti andiamo un po' fuori dal seminato, però tu mi insegni che la pasta ha un sapore particolarmente neutro,
sì.
Un po' come il surimi, diciamo così, presente che è la cosa di pesce,
sì, sì,
la base del surimi, quando non è aromatizzata,
non sa
di pesce, sa di niente,
è vero.
Anche la
molto
pasta,
delicato,
sì, ha un sapore delicato,
sapore delicato.
Che ricordiamo, che sai, cioè, quando io personalmente, tu sai, abbiamo già avuto modo di parlare fuori onda di questo dettaglio, anch'io sono un po' non un nemico, ma insomma sanziono un po' l'utilizzo del termine delicato riguardo al cibo, perché, cioè, non che il cibo debba avere dei sapori che ti bruciano il palato, ma quando non sa di niente non è delicato, non sa di niente. Detto questo, insomma, il succo del discorso è che la pasta è un cibo relativamente inerte, che se tu la cuoci senza sale non viene neanche salata, viene un cibo abbastanza morfo come sapore, e quindi può essere condita anche con la Nutella, volendo, anche se, anche se nessuno ha mai tentato di farlo, io personalmente non lo faccio.
No, beh, io ti dico
però
che
ho visto qualcuno annuire qui in studio, uno di Radio NK, no.
No, guarda, un mio amico la scorsa settimana mi ha prestato il libro di Lunella De Seta, La cucina in tempo di guerra.
Ah, un ottimo libro, sì. Lo conosco anch'io perché ne possiedo una copia anch'io.
Ah.
La dottoressa De Seta, tra l'altro, un'ottima a raccomandare l'utilizzo della carne in tempo di guerra, quando già facevi fatica. Diceva più o meno, ma se non trovate il vitello potete usare il coniglio.
Sì, il castrato.
Sì, è già facile da trovare in tempo di guerra.
Certo.
Comunque, insomma, dicevi che questo tuo amico ti ha prestato questo libro.
E dove si parla di una pasta dolce marchigiana,
sì,
fatta con la cannella.
Ah, pensavo i vinci sgrassi, devo essere sincero.
No.
Vai avanti.
E niente, quindi in realtà è un sapore che esiste anche da noi.
Beh sì.
La pasta dolce.
Hai mai mangiato il timballo di maccheroni
ferrarese?
È dolce.
Esatto, la pasta frolla.
Sì, tende più a essere,
sì,
dolce.
Ma mi fa schifo, guarda.
Ah,
ma salutiamo i ferraresi,
sì.
Però,
no, però
non apprezzo.
Va bene, però saprai anche tu che quella pietanza lì è fatta, è dolciastra,
sì.
Non è certo una preparazione salata.
Sì,
ecco.
No, quindi in realtà la pasta inglese fatta con l'uvetta e
sì.
La glassa, ok, non è un granché, però esiste.
Cioè, sì, sì, no.
Cioè, volendoci trovare anche una tradizione culinaria dietro, c'è. Faccio fatica a trovarla con la maionese e il tonno freddo dalla scatola.
Beh, comunque io personalmente, adesso purtroppo hai colpito la mia area di esperienza, nel senso che ho vissuto per anni a Bologna, tua città natale, non so se si può dire tua città natale.
Beh, io
sì.
Sono nata a Bentivoglio,
ah,
però
ecco, fisicamente non a Bologna, quindi
no.
Sei della provincia di Bologna ma non nata a Bologna.
Esatto.
Comunque vicino alla tua città natale, cioè, ho vissuto i tempi dell'università e ho vissuto in case abitate da studenti universitari, tipicamente studenti universitari non umanisti, non che facesse una gran differenza, però gli studenti di scienze in generale, di tecnica, eccetera, eccetera, secondo me stavano a uno step immediatamente sotto gli umanisti, anche per quello che riguardava la preparazione del cibo. E ho visto effettivamente.
Ma allora
cose...
pasta al tonno, tu ci.
Sì,
ci
però, allora tu sai che
la grande
pasta dell'uomo solo e dello studente universitario è la pasta al tonno.
Certo.
Perché tu appena scatoletta di tonno nella padella, ci metti il pomodoro, lasci bollire un po', poi cuoci la pasta, unisci le due cose, finita lì. Non ha
sì,
praticamente
dai.
Bisogno di essere
cazzotene.
Condita. Sì, cazzotene. Però ecco, il tonno e la maionese insieme li ho visti associare. Non il tonno, maionese e pasta. E pasta,
no. No, vabbè, tonno, maionese nel panino sempre.
Quindi cioè, non è, cioè, certo. È un'unione. Non,
nella
non...
pasta scotta, devo dire.
Cioè, non è un'unione funesta il tonno e la maionese.
No,
diciamo
di
che
no.
Tonno, maionese, pasta è un'unione un po' più sgradevole. Sì. Questa è la tua esperienza più forte col cibo, comunque non è stata il tonno, maionese.
No, è stata proprio casalinga, abbracci e sardine. Non male.
Gesù. Comunque, no, vabbè, infatti è una domanda che mi... Invece la tua esperienza migliore, non c'è neanche a citarla.
Guarda, diverse. Ho avuto la fortuna di mangiare appunto in tanti paesi.
Sì, tipo da Grom, nella serie Grom. Di RCS,
no, mangiare proprio no, sì, rubato una focaccina, diciamo.
Il signor Grom non t'ha invitato a casa sua,
no?
Perché c'era il signor Grom in
c'era lui che serviva il gelato. Dai,
Ugo Grom, ricordiamo.
Ugo e Nino Grom.
Sì, Ugo e Nino Grom, esatto. Sono qui, no, è bellissimo queste persone, secondo me è ottima l'idea di avere un cognome cortissimo che non è tipico italiano, sono pochi cognomi italiani corti, di mettergli un nome ancora più corto, così è facile da ricordare, vabbè.
Appunto ho mangiato in tanti posti buonissimi.
Sì, sì.
E io, insomma, amo viaggiare, amo mangiare, quindi sono una persona fortunata a poterlo fare. Uno dei posti migliori, adesso facciamo pubblicità, già
sì,
se ci siamo, insomma, che c'è dalle mie parti, si chiama Amerigo ed è un ristorante a Savigno, in provincia di Bologna, sui Colli, nell'Appennino, veramente da morte di piacere.
Bella espressione, bella espressione, no, perché sembrava che prima c'era un libro che non si parlava niente, cioè morte di piacere, una espressione forte, insomma, difficilmente io la uso alla DNK, anche per sì, no, soprattutto perché cioè, il piacere l'ho escluso dalla mia vita per una questione di monacesimo a cui sto aderendo, adesso non ti sto a raccontare, comunque da Amerigo...
Si evince dal tuo volto emaciato.
Sì. Sì, certo. Sì, dei miei lineamenti sfuggenti, del fatto delle, cioè, le mie fossette, che ho la faccia infossata, che è tipica di quella che si di persone tormentate. Okay. Va bene, prima di salutarci, non è ancora il momento di salutarci, ancora un paio di cose le vogliamo discutere. Sappi che probabilmente l'ultima domanda riguarderà una ricetta di cucine. Cioè, sei accetti di raccontarcene una o non vuoi un segreto, cioè puoi svelare un segreto di Marta Casarino, possiamo svelare la Radio NK, tipo anche una cavolata, cioè tipo come fai la pasta col tonno, per dire.
Allora la pasta col tonno.
Cioè un paio di trucchi di Marta Casarini per fare la pasta col tonno.
Perfetto,
perché appunto,
aggiudicato.
Che non sia quella che ho detto io prima, perché sennò sono buoni tutti. Cioè.
Ma guarda, bollire il pomodoro, mettere la scatoletta, non è cucinare, mi dispiace.
Perfetto.
Demiurgo.
Ti ringrazio. No, infatti, segna.
Un punto, pari, 2-2.
Allora, se riusciamo a finire su 2-2, ti dico la verità, se... Posso dire che se finiamo su 2-2, per me è già una vittoria, diciamo così, a Casarini, è dura, è tamugna, non è come le solite sciacquette che vengono qui in studio della Radio NK, che gli fai vedere, sai, un pendaglio d'oro, gli regali una smart e subito loro te la danno, no, ma infatti adesso non stiamo a raccontare, comunque... Va bene.
Sento ancora l'odore qua nello studio.
Che cosa?
Delle sciacquette.
Sì, immagino, guarda, credo che sia l'odore dello spray alla lavanda che c'ho lì nel bagno, perché sai, tutti tengono lì nel bagno uno spray per quando si vengono le sciacquette nel bagno, hanno bisogno di, sì, tipo di sciacquarsi, sì, che è tipico, insomma.
Cioè.
Va bene, e credo che sia arrivato il momento appunto un po' più faceto. Allora, ascoltatori di RCS, spegnete sto cavolo di podcast, perché adesso Marta potrebbe dire delle cose che, anch'io, che potrebbero non farvi piacere. Adesso ti chiedo quello che ti hai iniziato, perché...
Vuoi già stroncarmi la carriera ancora prima che inizi?
No, allora, intanto ti devo dire il motivo, l'ho già spiegato, che t'ho invitato, per il quale ti ho invitato personalmente nello studio di Radio NK, perché immagino che, e te lo auguro di corpo, speriamo che questo sia veri, che dal 9 di gennaio in poi io, anziché chiamarti via Facebook dicendo che non ci vediamo sabato e vieni a parlare Radio NK, è più probabile che mi debba rivolgere a te chiamando il tuo ufficio stampa.
Sì, questo guarda, sicuro.
E che magari, quindi, capito, sarai magari presa talmente tanto a frequentare ben altri studi di registrazione che non sia quello di Radio NK, per il quale io però possa dire, attenzione, perché questo lo faccio anche per il mio ego, sì, che sai che io ho un ego abbastanza sgonfio, però quando si gonfia divento un overcraft di boria, di poter dire, guarda che prima ancora che gente come Barbara D'Urso l'avessi invitata in trasmissione, l'avrei invitata in trasmissione io. Quindi dopo la gente verrà sul sito della radio e dirà, però te come facevi a conoscere questa gente qui? Io ti dirò, guarda che io i cavalli di razza, io li conosco, va bene. Detto questo, quello che ti volevo chiedere dall'inizio della trasmissione, anzi l'avevi introdotto tu, però mi ero fermato perché non volevo uscire troppo dal seminato dell'intervista seria che è stata finora, era appunto quello che avevi introdotto proprio all'inizio di trasmissione dicendo, io guarda, la prima volta che mi sono presentato nella grande editoria ho esordito un po' male.
Ma male, ho fatto, appunto, tu hai prima citato René Ferretti,
sì,
ho fatto un po' una figura
alla René Ferretti,
sì, da Colline di Fiano Romano,
sì,
nella casa produzione Rai, sì, e si presenta che con la forma di parmigiano come dono. E niente, io venivo dalle colline di Bologna e mi sono presentata con un cartoccio di pasticcini fatti da me, che poi alla fine loro hanno anche apprezzato, nel senso se lo sono spazzolati, nessuno ha più visto una briciola di quei pasticcini, diciamo, e nessuno ha più visto neanche il contenitore, che era una bellissima scatola, quando
di latta,
appunto sullo scatologico, come
sì,
dicevi
sì,
tu,
sì,
di latta presa sì, coi punti del Mulino Bianco.
No, porca miseria.
E non l'ho più rivista. Questo...
passato in vantaggio. Va bene. No, in effetti, cioè, l'idea che uno si presenti, per me è abbastanza emozionante, l'idea che uno si presenti una persona, non certo l'ultima ruota del carro di sto mondo, che sappia fare dei biscotti buoni, si presenti da qualcuno, un suo futuro datore di lavoro, con dei biscotti, dicendogli guarda questi li ho fatti io per te, per me è una cosa ok. Io ho un mio...
Loro all'inizio, sai, hanno storto un po' il naso dicendo ma... Poi però hanno mangiato tutto.
Perché uno dei miei colleghi, adesso ti cito un mio caso personale, il primo giorno in cui è stato assunto ed è stato dichiarato, cioè formalmente assunto, e quindi da domani inizia a lavorare, è venuto il primo giorno da noi portando da mangiare.
Fantastico.
E alcune cose erano comperate, alcune erano fatte, non so se da lui o da sua moglie, che ne so. Cioè comunque erano cose fatte in casa e cose di pasticceria, ha portato una discreta carrettata di dolci che immediatamente l'ha reso simpatico a molti, compreso anche dei miei capi arancini, perché continuando a essere arancini eventualmente comunque sono venuti a piluccare pure loro da questi vassoi. E secondo me l'idea di presentarsi nella grande editoria con i tuoi biscotti fatti a mano, magari arrivandoci, sai, con la sacca fatta,
sì, fatte del tovagliolo,
sì, di tovagliolo, cioè, mm-hmm, sì, con, sai, quelle a quadri rossi e bianchi, eccetera, cioè, eccetera. Secondo me è ok, però
sì,
questa
è gente abituata, non so,
a Grom,
sì, ai cocktails di gamberi,
sì, però questi se li sono spazzolati, gridando anche guardate come se li stanno spazzolando la ciotola, e ti hanno portato anche via, lo ricordiamo, una scatola di latta presa coi punti del Mulino Bianco.
Questo è imperdonabile.
E questo è imperdonabile, amici di RCS, andate a ravanare i vostri, se potete, nei vostri armadi, dove ci sono sicuramente dei manoscritti di gente valevole, meritevole, che giacciono là a prendere polvere in attesa che si faccia il suo aumento sul mercato, e due, trovate questa scatola di latta della Marta Casarini, restituitegliela. Io se non vuoi dare il tuo indirizzo personale, che posso capire per motivi che c'aveva i tuoi stalkers, eccetera, eccetera, mandatelo alla redazione di Radio NK, il nostro sito, c'è scritta la sede legale, quindi ce la mandate noi, scritto per Marta Caserini, noi non diciamo niente con nessuno, non chiediamo, basta che ritornateci sta scatola, noi siamo contenti così, ok?
Sì, grazie per questo appello.
Beh sì, questo è Radio NK che si fa, come dire, radio di servizio. È grazie. Un momento, Radio NK che si fa radio di servizio è sempre un grande momento. Io personalmente quando la Radio NK imbraccia la spada e lo scudo e mette mano allo scudo per difendere i nostri amici dei grandi soprusi della vita, per me è un, cioè, poi se riusciamo a risolverli, per me, cioè, è stupefacente.
Impagabile.
Non è mai successo che abbiamo risolto un problema di qualcuno, però noi continuiamo a provarci.
Ma guarda, se arriva la scatola siamo a posto.
A me basta che mi ritorni, ragazzi, potete fare quello che volete, ma almeno riportatevi la mia scatola di latte, santo cielo. Va bene, prima di chiederti di fare l'imitazione mia, che volevo sentirla, ma solo due parole, certo. Andiamo con l'ultimo brano. Cioè, se sei d'accordo.
Sì, l'ultimo brano, ci tengo particolarmente,
esatto,
è di Adriano Modica, è un cantautore italiano, secondo me bravissimo, e questo è tratto dal suo ultimo album che uscirà a breve, a novembre, e l'album si chiama La Sedia, e invece il brano è L'Albero delle Mollette. E se vuoi ti dico dopo perché l'ho scelto.
Sì, dici solo se tu hai contribuito in qualche modo al testo.
Sì,
di io,
no, al testo no, ma sono nel coro acrobatico delle voci dell'armadio.
Perfetto, allora adesso
che si sentirà alla fine del brano.
Adesso mettiamo il brano, poi attenzione alla finale, diciamo gli ultimi tot secondi, non so, 30 secondi, un minuto, che ne so, è un brano abbastanza lungo, ce l'ascoltiamo tutti in silenzio monacale, in religioso silenzio. Attenzione alla parte finale perché...
Sì, ce ne sono 500 di voci nell'armadio. Una di queste 500 è la mia.
Probabilmente la migliore di queste, certo, 500 è quella di Marta Caserini.
Se isoli la traccia...
Sì.
L'universo finirà per collassare dentro un cucchiaio. Tutto tornerà com'era e noi staremo ancora stretti e vicini. Ricordi il castello col Dixan, la capanna con le sedie e la coperta. Noi ridevamo nel tempo verde che ci sputavamo i pistacchi sotto l'albero. Il silenzio la mattina ora è troppo sporco, a me scoppia la testa, potrei far la statua che sta in piazza. Sono bravo a stare fermo senza testa. Fior dello scoglio, nel mondo non esiste l'erba voglio. Noi ridevamo, ci nascondevamo, raccoglievamo le mollette sotto l'albero. We'll be right back.
Sì, l'avete sentita Marta Casarini nella parte del coro delle mollette.
L'avete riconosciuta? L'avete,
sì, che si chiamava, scusi, il coro?
No. Acrobatico delle voci nell'armadio.
Sì, ed è scritto lì, cioè figuri nei...
Sì, nei credits.
Nei credits, figuri c'è come coro.
Marta Casarini.
Sì, cioè, liste di persone, coro di voci
acrobatiche
nell'armadio.
Sì.
Cioè, sono artisti.
Gesù.
No, no, sono umanisti, fanno queste cose qui, insomma.
Sì. Discutibili.
Sì, no, per carità. Va bene, allora, noi lo dico con grande dispiacere, perché basso un po' perché rientriamo negli altoparlanti, nei microfoni, lo dico con grande dispiacere, che purtroppo siamo addirittura d'arrivo, perché ci stiamo approssimando alla fatidica durata delle 2 ore. Che è un po' la soglia psicologica.
Guarda, sono volate.
Sì, è vero.
È vero.
È vero.
Guarda, per fare bene fa conto, sono 2 ore e 5 minuti, ma incredibile. Sarei potuto andare avanti per ore, però devo smettere qui.
Io effettivamente faccio fatica a riprendere la parola, a questo punto qui potrei anche dire, vabbè. No, ma la sentirete ancora, Marta Casarini, la DNK, ci capiterà di invitarla tante altre volte, poi magari... Allora, c'è rimasto l'ultima tranche di trasmissione, che vorrei appunto occupare, come ti avevo chiesto prima...
Con la ricetta.
Con la ricetta degli spaghetti al tonno.
Spaghetti?
No, scusa,
pasta no, al tonno, pasta no, perché io non amo particolarmente la pasta lunga, e quindi la faccio
allora...
sempre. Ho perso un punto, mi sa.
No.
Mi sa di sì, perché...
No, ma...
Conta punti, ama la pasta lunga.
Va bene, allora, non ho detto spaghetti...
Pasta.
Dici che pasta?
Le penne,
okay.
Penne al tonno, penne al... rigate naturalmente, perché per me la pasta liscia non esiste.
E... Quindi, cioè...
Ho riguadagnato il punto.
Sì, la pasta lunga, la pasta liscia quale sarebbe? Tipo...
Quella non zigrinata.
Ah, no, ma ho capito, ma cioè, non me ne vengono in mente molte, però tipo che ne sono, ce ne sono.
Ci sono le penne lisce, cioè ci sono
sì.
Delle case produttrici di pasta che fanno le penne normali e le penne lisce. Adesso chi possa mai scegliere le penne lisce, non lo so,
magari sono quelli che non vogliono che niente si attacchi alla pasta, cioè che vogliono una pasta
dei pavidi, non sono molto fearless loro.
No, ma è giusto che tu critichi le persone per il tipo di pasta che acquistano, è uno dei motivi per cui apprezzo fare la Radio NK, ogni tanto li distinguo, tanti distingui. Visto che cioè, più di uno, o dei distinguos.
Distinguos.
Se ne fai tanti, un po' come degli innuendos.
Esatto.
Ok, sì. Vabbè, allora,
penne rigate.
Ok.
Si lessano. Il bello della pasta al tonno è che puoi fare il sugo nel tempo in cui bolle l'acqua
pasta, sì.
E si cuoce la pasta veramente.
Quindi
in un
20
attimo.
Minuti, 10 minuti, 15
sì,
minuti.
10 minuti. Sì. Poi il tonno essendo già cotto.
Ma tu dici tonno, però non dici tonno.
Tonno.
Ah, vedi? Perché io, noi in Romagna è.
No, voi in Romagna c'è tutta l'apertura delle vocali sbalestrate.
No, esatto, chiudiamo dove va aperto e apriamo dove va chiuso. Perché io non dico tonno, ma tanti. I miei amici tipo nell'area lughese dicono tonno, ma fai gli spaghetti col tonno. Invece
non
è tonno.
So quale sia giusta.
No, direi no. Che è tonno. Con la O. Tonno.
Chiuso.
Tonno. Sì, allora vai poi avanti, prendi il tonno.
Prendi il tonno in scatola.
Sì. Quindi in scatola, non sei una di quelle che va dal tizio che prende
no, la pasta
quello.
Col tonno, se dobbiamo fare la pasta col tonno... Da studente fatta bene in scatola, perché comunque l'aspetto economico è importante.
Ok, quindi questa è la pasta col tonno da studente di Marta Casarini, quindi non è
rinobilitata.
Sì, ok, quindi non è la pasta al tonno di qualsiasi è target. Questa volta abbiamo un target a differenza di Marta.
Di Anita,
sempre Marta friggeva d'amore, perché ti associo a te. Comunque Anita friggeva d'amore non ha un target, invece la pasta col tonno ha un target.
Ha un target, sì, che è lo studente.
Lo studente, esatto. Scatoletta di tonno.
Scatoletta di tonno.
Marca qualsiasi.
Proprio qualsiasi
no,
no perché non l'ultima, esatto.
Sì, okay.
No, anche perché si sa che le cose, tu ben sai...
avresti dovuto dire tu mi insegni.
Tu mi insegni che il tonno e lo sgombro in scatola
sì.
celano un grave rischio che può sfociare nel dramma,
che è
la sindrome sgombroide, per cui che è meglio evitare.
Non me lo dico, cos'è? È un cagotto un po' più harsh, diciamo così.
Sì, ma molto più harsh.
Molto più harsh.
Vi rimando a Wikipedia.
Va bene, cercate sindrome sgombroide, scoprite perché vale la pena comprare il tonno.
Spendere questi 2 euro in più, sì. Diciamo.
Sì. Ecco. Ma prendiamo un tonno, non proprio l'ultima ruota del carro, neanche però quello da 14 euro a scatoletta.
No, ma un tonno medio.
Tonno sott'olio.
Sott'olio, sì, meglio. Io quella naturale...
Lo lascio ai poveri di spirito, dovresti dire. Io quello naturale lo lascio ai poveri di spirito. Vai avanti, scusami.
Allora, si fa un soffritto, quindi una cipolla.
Sì.
Tagliata fine. La si mette in una padellina con un pochino d'olio e, attenzione, attenzione, un po' di burro.
Burro.
Si fa sciogliere il burro. Si mette dentro la cipolla. Si fa appassire la cipolla, quindi deve diventare trasparente.
Sì.
Poi si aggiunge il tonno.
Sì.
Una mezza lattina di pomodoro, di passata di pomodoro.
Passata.
Sì.
Non polpa.
Anche polpa, però
no,
è meglio la passata che è più fine.
Passata, è più fine.
È più fine.
È passata.
E poi si sala, non tantissimo. Si pepa, non tantissimo.
Sì.
E si aggiunge un bicchiere di latte.
Attenzione, vedi che c'è qualcosa. Bicchiere di latte col tonno.
Sì.
Gesù. No, vedi che questo io lo imparo adesso. Quello mi escludi che mi possa dare delle conseguenze. Cioè, ci sta.
No, ci sta, nel senso che se ovviamente soffri di colite o di intolleranza al lattosio.
No, ma infatti questo, attenzione, ascoltatore di Radio NK. Questa ricetta deve dare solo un'idea di preparazione. Non fatela a casa.
Provatela a casa.
No, cioè, non controllate con il vostro medico curante che quello che vi abbiamo appena elencato sia compatibile con la vostra dieta, perché non vogliamo sentirci responsabili di eventuali piccole o gravi conseguenze di questa ricetta, tipo che, non so, mangiate latte quando il medico va vietato questa cosa dal 1982. Comunque... Abbiamo detto, quindi soffritto. Di cipolla e burro.
Sì, cipolla e burro e olio.
Aggiunto dopo, no?
No, olio e burro insieme, questa è una regola generale, perché sennò il burro si brucia.
Ok, olio, burro, cipolla, poi si aggiunge il tonno.
Poi il tonno, poi il pomodoro e il latte.
Un bicchiere di latte, latte intero.
Io uso sempre quello intero.
Perché quello parzialmente scremato
non è latte.
È per i poveri di spirito. Hai detto bene. Infatti a casa purtroppo sai che latte ho tipicamente. Quello parzialmente scremato.
Ma ti compatisco.
Non è vero. Tu hai visto che a volte ho anche il latte intero.
Sì, ma quando giusto vuoi strafare.
Sì, è perché poi mi si... è difficile digerire, sai? Vabbè, non ti sto a dire che fenomeno fa. Comunque pensavo che alla RCS la tua brutta figura fosse stata tipo che ne so, che ti fosse venuto lo square house appena arrivato, tipo
no
che...
quello è solo la Radio NK.
Non è vero, i nostri ascoltatori sappiano che questo è un'illazione, non è vero. A me non sono andato a vedere in bagno di lama.
Preparati.
Madonna. Allora praticamente dopodiché finito il latte, finita lì, cioè quanto deve bollire sta roba?
Poco, deve cuocere poco in realtà. E quindi tempo appunto che sia pronta la pasta, sul fuoco starà 5 minuti, 6 minuti, e dopo scoli la pasta al dente, la amalgami al sugo sulla fiamma, quindi la fai andare sulla fiamma per mezzo minuto.
Cioè metti la pasta nella
pentola col sugo.
Sì, quindi lascia acceso il fornello in modo
che si amalgami bene, che salti un po' la pasta. Fatto.
Si abbina con questa ricetta io abbino...
Un valpolicella, sì. Dannà. No, non lo so, io i vini non li conosco.
Ah.
No, si abbina, no, scusa, aspetta. Studenti si abbina con latte, cacao, moretti.
Volevo dirti una cosa, quindi nella Anita friggeva d'amore
non c'è la pasta col tonno,
no, non c'è neanche l'alcol, non c'è neanche il vino.
Hai ragione, guarda, quello è una cosa di cui un pochino mi pento, di non avere messo vino.
Ah vabbè, ok, comunque anche da parte del demiurgo di Radio NK e di Marta Caserini il nostro augurio, il nostro invito è bevi responsabilmente. Questo perché Radio NK non sia mai tacciata di, come dire, di instigare dei comportamenti di vita
e anche brinda alla vita.
Sì, poi, esatto, brinda alla vita. Questo l'ho visto da qualche altra parte, sembra una citazione nota. Sì, ce l'ho attaccato in cucina davanti allo stipo del vino, perché sì, cioè, dove tengo gli alcolici qui nello studio di ADNK c'è l'etichetta scritto bevi responsabilmente, perché in passato mi è capitato di non farlo responsabilmente e le conseguenze sono appunto state quelle di irresponsabili, diciamo così.
Sono successo. Sei ligio. Come quelli che si attaccano la foto da nudi sopra il frigo per evitare di abbuffarsi.
Ma sai che invece secondo me è una buona tecnica?
Per carità.
No, guarda, ma hai dato prossima volta che vieni qui allo studio.
Non guarderò il frigo.
Non guarderò sopra il frigo, perché l'immagine è di quelle forti.
Immagino.
Va bene.
Ma tu sai che io sono fearless, ce la posso
sì,
fare.
Sì, infatti sei abituata a ben altro, diciamo, certo. Così. Ok, allora abbiamo presentato Marta Casarini, abbiamo avuto ospite qui alla DNK, è stato per me un grande piacere, speriamo che il successo venga ma non ti renda una persona diversa, che tu possa dire il successo...
O diversa ma è meglio.
Sì, comunque non posso usare questo termine, o che tu lo dica però in maniera sensata, cioè la famosa frase il successo non mi ha cambiata, sì, I'm still Jenny from the block, per dire... Qui un punto, segnamelo, questo me lo sono... Vabbè, okay.
Vabbè, va bene, siamo pari.
No, ti lascio l'onore dei punti, perché sì, gentil sesso. Comunque, al di là di questo, va bene, abbiamo avuto Marta Casarini, ospite alla DNK, The Sink, appunto il titolo della trasmissione, il tema è i panni sporchi si lavano in pubblico, infatti stasera abbiamo lavato un po' i panni sporchi.
Dei gatti.
Di pipì di gatto e anche di altre cose.
Siamo in tema.
Io chiaramente sono un pessimo promotore letterario, però vi invito chiaramente a frequentare dal 9 gennaio in poi, quando ancora siete belli gonfi,
uberati di panettone,
frequentate comunque i supermercati, dove comprerete quelle cose leggere, tipo il latte scremato, sì, le cose che si bevono quando sai quella settimana che devi recuperare,
il semolino,
sì, massimo una coscetta di pollo, quelle sì, cose lì, giusto per
sì, come premio domenicale,
sì, una patata lessa, però passate comunque quando andate al supermercato, anche se avete ancora i postumi della buffata natalizia, passate dal reparto, non solo al supermercato, comunque anche
ecco,
librerie.
Anche librerie,
andate al supermercato, ma andate anche in libreria, andate in edicola, andate negli autogrills, andate negli spacci, nelle edicole delle stazioni,
in biblioteca,
nelle biblioteche pubbliche,
perché c'è la crisi,
sì, perché ve lo possono imprestare, se sì. Non ve lo imprestano, rompete le balle alla bibliotecaria in servizio in quel momento lì, perché lo compri, lo renda disponibile a tutti. A Anita Friggeva d'Amore di Marta Casarini,
Fabri Life,
pagine 165,
un po' di più, 200 euro.
Beh, allora vedi che non è un romanzo breve. Cioè, io ho visto dei libri fregiarsi del termine romanzo quando non superavano le 65
sì,
pagine.
Ma sai, nel mio ci sono anche le figure. No, scherzo,
non è vero,
no,
cioè, non c'è neanche una,
neanche
tutto,
una.
Tutta pagina scritta.
Sì.
Non mi sono dispiaciuti però quei libri tipo che ne so, il grande classico del Piccolo Principe, dove ogni tanto c'è un'illustrazione di sto cacchio dove le ragazze sognatrici ci sono sempre spezzati il cuore sopra questi racconti di questo aviatore, diciamo così. Spero che tu possa spezzare il cuore, ma anche non spezzare il cuore, comunque suscitare emozioni con questi racconti di una bambina che leccava i muri
non le lecca più no.
No, io l'avrei comprato solo per... Però dopo proverò a leccare il muro per sentire l'effetto che fa.
Va bene.
Che sapore ha il muro? Ma sa di muro. Va bene, insomma, è un po' come quando bevi...
Di mezcal.
Sì, è un po' come quando bevi il vino nelle scarpe, che sa un po' di tacco. Comunque,
detto...
Non chiedo un punto per questa, che non è la mia, tra l'altro. Non è la mia, peraltro, di gente molto più blasonata di me. Chiaramente, a questo punto, secondo me è il caso di dare buonanotte. Se tu non hai niente da aggiungere, tipo, sai quando si fa alla fine che dice, se avete qualche domanda, da quando presenti un libro in pubblico, non qui a DNK dove il pubblico è esiguo, sì, ma davanti a un pubblico nutrito, come ti capiterà presto di fare, sai che alla fine si dice sempre, se qualcuno ha una domanda per l'autore...
Che c'è il silenzio imbarazzato, sì, tipo in ascensore.
Sì, ah, sì, bella situazione. No, però a volte capita anche che questo silenzio venga rotto da qualcuno, e quel qualcuno faccia una domanda assolutamente fuori luogo, alla quale fa fatica a rispondere, perché, cioè, se ti chiede, magari ha letto il libro e ti fa una domanda del piffero, oppure non sa niente del tuo libro, di che ti dice una cosa che ti spiazza, tipo, ma si potrebbe dire che il tuo libro assomigli a, poi ti cito un autore che magari non conosci, e dopo si può arrampicare dicendo, ma guarda, un po' come i musicisti indie, no, che... hanno questa regola per il quale non possono non conoscere tutti i dischi, certo, per cui non devono mai ammettere, dice, guarda, hai sentito l'ultimo dei, non devono mai ammettere che non sai di chi diavolo stiamo parlando, magari anche tu, certo, tu non puoi accettare che qualcuno citi un libro che tu non hai letto, o no?
Ma sì,
sì,
no? Certo.
Puoi accettare, sì.
Ma sì,
sì, perché Marta Casarini una
è
di
una
noi.
Umile.
Sì, il successo non l'ha cambiata. Va bene, noi diamo la buonanotte ai nostri ascoltatori di Radio NK. Vi ricordiamo che domani, giovedì, andrà in onda Canzonetta 100 all'ora a cura del dottor Fusari.
Chiaramente, che salutiamo.
Sì, una famiglia ottima. Spero che questa volta intervenga anche la signora Fusari, suscitando anche emozioni nel UEM che preferiremmo non fossero suscitate, ma così è. E il UEM è un grande fan della signora Fusari, chiaramente con dei propositi, anche con dei secondi fini, e speriamo che partecipi la signora Fusari, perché l'altra settimana ha detto tre parole che sono state fra le migliori proferite in tutta la settimana Radio NK. Sì, una grande famiglia, una famiglia di radiofonici, diciamoci la verità. Canzonetta 100 all'ora, vi ricordiamo anche che esiste un sito a cui fa riferimento se volete ascoltare le puntate che non potete ascoltare alla DNK, che è ganzonette.tumblr.com, con la G di Genova. A Marta Casarini diamo la buonanotte, anche al suo accompagnatore muto, che spero la prossima volta sia lui il protagonista della trasmissione, che merita anche lui, è un bravo ragazzo, lo conosco da tempo, anche dei tempi del militare, tra l'altro. E va bene, buonanotte a tutti,
buonanotte.
E buon proseguimento su Radio NK.
Ciao.